Ok, ciao a tutti, bentornati su Geek on the Air. Questo è un seminario dal titolo Perché giocare ai giochi classici? Io sono Daniele, il conduttore, chiamiamoci così, e stasera ho la bellezza di tre ospiti. Ho Claudio Ranocchio, Roberto Bisceglie e Alessio Persichetti. Prego, a voi il deck, presentatevi pure.
Ciao, io sono Claudio, noto come Ranocchio, Froggy anche. Sono una specie di idiota che è stato invitato qui contro la sua volontà e mi occupo di deragliare professionalmente i railroad finlandesi di RuneQuest.
È una missione nobile.
Ciao a tutti, sono Roberto, sono fondamentalmente un giocatore, soprattutto appassionato di old school e di giochi solitari. E poi ho avuto l'accidente di tradurre con il mio collega qui accanto, che parlerà tra poco, un paio di giochi di tal tipo, che poi adesso magari ne parleremo anche, che sono La Scatola Bianca e Sifu's Engine, che sono corrispettivamente i cloni. The Original Dungeons and Dragons e Traveller.
Io sono Alessio, sono già stato ospite qui a Geek on the Wall parlare di gioco emergente Story Now. Anch'io mi definisco innanzitutto un giocatore e non ho un particolare ruolo nella community, ho un blog dove parlo di OSR, esprimo le mie opinioni su varie avventure pubblicate e così via. E in generale, poi, come ha detto Roberto, collaboriamo sull'Italian Translation Alliance, che è questo, diciamo, gruppo indipendente che traduce giochi tendenzialmente a licenze libere.
Ok,
Va bene, dai, allora mi sento male, mi presento davvero, altrimenti faccio cattiva figura.
vai.
Ho le cose che faccio che mi rendono una persona importante, tra virgolette, organizzo la FroggyCon, che è una convention di giochi di ruolo un po' atipica ed eclettica, a Milano, e gestisco il forum, la locanda dei GDR e recentemente il forum internazionale Winwerod, che non vi spiegherò come si scrive, magari Daniele lo metterà in descrizione, però vi assicuro non come l'ho detto.
E dai, alla fine come l'hai detto, ma con la Y al posto della prima I.
E le W invece delle U.
Ah sì, giusto, non ci pensavo, però hai ragione. Allora, in realtà tu dici che ti abbiamo incastrato a parlare
No,
di...
scherzavo.
Ah, ecco, no, perché in realtà la proposta mi è arrivata da voi, in particolare da te, Alessio. Innanzitutto... Il punto è, i giochi classici cosa sono? Sono D&D 3.5?
Certo che no. La domanda era chiaramente retorica, spero, Daniele.
Ovviamente sì, però nel
Però
senso, siccome D&D 3.5 è uscito nel 99, oramai c'è anche lui la sua età, no?
sì, ma non è una questione, cioè è anche una questione d'età, ma non solo e soprattutto non necessariamente d'età, no? Perché come abbiamo detto, ci sono cloni di giochi, diciamo, antecedenti agli anni 2000 che comunque sono contemporanei, ma io inserirei nella definizione di classico. Che appunto forse è il caso di definire cosa sia un gioco classico innanzitutto, no? Perché appunto molto spesso, soprattutto in Italia, si fa un po', come posso dire, confusione fra quello che noi consideriamo noi, cioè diciamo chi apprezza questo tipo di giochi considera classico e magari l'etichetta di per me inutile e deleteria, ma utilizzata comunemente di tradizionale, no? Quindi un GM, dei giocatori, tutta una serie di sottosistemi per fare cose e così via, no? Cioè D&D 3.5, Pathfinder o 5th Edition, no? In generale qual è la differenza? Che quei giochi classici, oltre ad essere fondativi del hobby, nel senso che hanno introdotto concetti sia di design sia di gioco, e tutt'oggi sono praticamente l'aria che che respiriamo, cioè sono così, diciamo, ovvi nei giochi che costruiamo, che portiamo ai nostri tavoli, che effettivamente ci accorgiamo del cambiamento che hanno portato nel lobby quando furono introdotti. E soprattutto perché va un po' come i libri e i film, per quanto sia passato il tempo, sono sempre giochi interessanti da portare e giocare, indipendentemente dal fatto che uno fosse in quell'epoca per giocarli oppure no.
Se posso aggiungere qualcosa?
Prego, Claudio.
Per contestualizzare anche per il pubblico italiano, c'è una piccola storiografia che tendo a fare sempre. Perché poi quando il pubblico italiano sente queste cose dice: ah, ma io ho giocato la scatola rossa negli anni 80 e capisco quello di che sta dicendo. E secondo me no. Cioè, secondo me in Italia non l'abbiamo mai avuta questa fase del gioco di ruolo, o se l'abbiamo avuta è stata ridotta. Noi abbiamo ricevuto... Allora, chiaramente c'erano giochi di ruolo in Italia prima che la scatola rossa di Frank Menzer venisse commercializzata.
Nell'85.
Però, nel 1985, stavo per dire. Appunto.
85 però, in Italia, 83 in America, quindi...
Esatto.
La prima fase di cui stai per parlare, Claudio, è durata 9 anni. Se vuoi per estensione con i prototipi che non abbiamo neanche sotto forma cartacea, arriviamo a 13 anni, ma non di più.
Esatto. Cioè, quindi noi abbiamo ricevuto un artefatto finale di quella fase nel momento in cui già si stava spegnendo. E il resto dei giochi di ruolo italiani, comunque non ce n'erano tanti, adesso io non sono espertissimo, c'erano giochi di ruolo in quel periodo che non erano Dungeons & Dragons Scatola Rossa, però quello è la cosa che ha fatto partire l'idea del gioco di ruolo in Italia, e è già partito in una fase successiva. Quindi noi questa fase classica, secondo me, parlando anche con le persone, con i più vecchiarelli e con i nostri giocatori veterani, non l'abbiamo veramente mai vissuta. Cioè la prima fase sperimentativa del GDR, quando ancora non c'erano entrati gli interessi commerciali della distribuzione dei giochi di ruolo. In particolare non l'abbiamo vista proprio perché... per arrivare al punto in cui tu dici questo gioco lo dobbiamo tradurre in tutto il mondo, che è quello che si è arrivato con la scatola di Frank Menzer, devi già essere entrato in quella mentalità commerciale. E dunque con la mentalità commerciale si comincia a cambiare la funzione dell'oggetto gioco, che non è più una specie di artefatto che poi ti devi mettere insieme tu, che non sai, cioè che tipo ti manca un libretto, devi aggiustartelo come ti viene, ma deve diventare una specie di pacchetto pronto di un'esperienza ripetibile e magari con un po' di quality assurance sopra. Dunque noi vogliamo parlare, secondo me almeno, della fase del lobby che si è svolta in America negli anni 70 e nei primi anni 80. Per quanto riguarda Dungeons & Dragons, che non è sicuramente l'unico titolo, le edizioni interessanti sono quelle precedenti all'Advanced e precedenti al Basic. Cioè tutta la serie di vari libretti che sono stati distribuiti poi come estensione del gioco Wargame Chainmail. Dopodiché sono stati compattati nelle edizioni prima di Frank Holmes, non mi ricordo il nome di Holmes, però quella scatola blu, quella non mi ricordo in che anno è stata uscita, rilasciata 77. Poi nell'edizione 77,
quindi la 77. Fase di cui parli commercialmente è durata dal 74 al 77, cioè la finestra di Dungeons & Dragons è molto ristretta.
Esatto. Poi l'edizione di Holmes, John Holmes, grazie, infatti ho sbagliato, era John Holmes, Frank Menzer e Tom Moldvay, sono i tre autori delle scatole. La prima è quella di John Holmes del 77, la seconda è quella di la cosiddetta BX di Tom Moldvay, dell'81, e la terza è la famosa scatola rossa dell'83 di Frank Menzer, che è quella che poi è stata commercializzata in tutto il mondo, inclusa l'Italia. Spesso il punto di arrivo di questa specie di tradizione classica di cui stiamo andando a parlare viene considerata la scatola dell'81 di Moldvay, che a molti considerano un testo, diciamo, anche introduttivo per questo stile, di questo modo di giocare, specificamente Dungeons and Dragons.
È quella su cui è basato BX, no?
È la scatola di BX, sì, esatto, esatto. Quella dell'81. Però, oltre a Dungeons and Dragons, che l'altra cosa che vorrei sfiatare è che sia l'unico gioco di ruolo mai esistito, perché poi c'è questa mitologia del gioco di ruolo dove Gary Gygax e Dave Anderson, che pace l'anima loro, hanno fatto un ottimo lavoro, non voglio stare lì a smontarli, però c'è questa mitologia che loro hanno inventato il gioco di ruolo e così cosà. Però bisogna osservare che negli anni, in quella seconda metà degli anni 70, quando queste edizioni spezzettate di D&D stavano girando per l'America, le persone le mettevano insieme in tanti modi diversi. Il gioco aveva una diversità molto più alta di quella che immaginiamo. Questo va anche a sfatare molti miti, anche miti della comunità indie, di questa idea che i tradizionali erano tutti uguali prima degli anni 2000, e anche molti miti del mondo old school stesso, che se tu vai a vedere i giochi rilasciati negli anni 70 c'è una varietà di gioco, sia a livello scritto, ma anche soprattutto a livello pratico, se vai a parlare con le persone che c'erano, molto molto grande. E dunque, secondo me, l'interesse dell'esplorare questi giochi è fondamentalmente di vedere questi artefatti che sono stati prodotti come prodotto di una persona che magari non stava neanche cercando di fare una grande commercializzazione di qualcosa, ma di produrre uno strumento per giocare come giocava lui. La prima edizione di RuneQuest, la prima edizione di Champions, la prima edizione di Tunnels and Trolls, la prima edizione, poi voi mi citerete altri che a voi piacciono, Traveller, che abbiamo qua Roberto che ci farà tutto. No, non so se era Roberto Alessio, quello che è amante di Traveller, forse entrambi. Ma le prime edizioni, le prime seconde edizioni di tutti questi giochi sono fondate in un fondamento di fondamentalmente un gruppo di persone che stava giocando, come possiamo essere io e te che stiamo giocando a Dungeons and Dragons e decidiamo di farci le nostre home rule, quelle erano le loro home rule. Essendo fondamentalmente delle home rule un po' solidificate, ti danno un'idea, un'immagine, una fotografia di un gioco. Poi le edizioni successive di questi giochi sono andate a, come posso dire, standardizzarsi, perché il gioco di ruolo verso la metà degli anni 80, cioè, ci sono anche delle ragioni economiche relative a dei cambi di regime negli Stati Uniti, alle politiche di Ronald Reagan, però. In particolare, l'avvento del gioco di ruolo come prodotto commerciale, che non è più un gioco, che è un gioco, una specie di sezione a sé stante, non lo trovi più nella libreria, ma lo trovi nel settore specifico, con i giocatori specifici, c'è stata una spinta molto forte alla standardizzazione. Cioè c'era una certa aspettativa di che cosa fosse un gioco di ruolo, che cosa dovesse fare, che cosa dovesse proporre e che aspetto avesse, anche a livello commerciale come prodotto, cosa che all'inizio del hobby non esisteva. Quindi, secondo me, il andare a vedere i giochi classici significa andare a vedere dei giochi che sono un prodotto di un gioco giocato e profondamente presente e profondamente vario. Ecco.
Volevo dire che a proposito della Old School, ha fatto due belle puntate sul suo podcast Francisco Pettigiani, sono le ultime due attualmente
Concordo.
presenti sul podcast, e vi consiglio di andare ad ascoltare il podcast Voci dalla Fumeria,
Ecco,
dove
quello
si
per esempio
parla
sono due
anche... Sì,
puntate che
scusa.
parlano dell'ambiente italiano, cioè di come ci siamo appunto
Esatto.
persi, come diceva Claudio, tutta quella prima fase. Vabbè, non voglio rubare tempo su questa cosa, ma per esempio Luigi Castellani, che è uno degli ospiti della puntata, ha vissuto in un modo molto schiacciato questa fase, perché il suo gruppo traduceva direttamente i giochi che venivano dall'America, gli originali. Okay? Lui ha iniziato con una piccola traduzione della Holmes. E quindi testimonia che c'è stata una prima breve fase in cui chi consumava i prodotti originali un po' l'ha vissuta, però è durata pochissimo, e tant'è che la maggior parte delle testimonianze che si hanno dei giocatori degli anni 80 è aver iniziato con la scatola rossa e con tutta un'altra cultura di gioco.
Certo, sì.
Poi un'altra cosa interessante è che in Italia non credo che sia mai stato, qualcuno mi potrebbe correggere, non sono sicuro al 100%, ma non è stato mai commercializzato Advanced Dungeons & Dragons prima edizione.
No. La
Praticamente
prima è stata
la
la
seconda
seconda.
esatto, la seconda edizione di Advanced Dungeons & Dragons è stata commercializzata come il seguito della scatola rossa, che in America questo non era assolutamente così, erano due linee parallele.
Così, così. Ma in realtà lo scopo dell'Advanced in originale era appunto, cioè, anzi lo scopo della Holmes, che era il basic originale, non era ancora intesa come una linea separata in origine, no? Era un giochino propedeutico con solo 3 livelli per introdurre i nuovi giocatori che poi avrebbero dovuto fare il salto verso l'Advanced. Poi si sono resi conto che aveva una dignità e anche una fetta di mercato indipendente e quindi hanno sviluppato la linea basic. Quindi quella panzana, se vogliamo dirla com'è, che hanno applicato qui in Italia su Scatola Rossa e Advanced Seconda Edizione, in realtà recupera, se vogliamo, proprio l'idea che aveva Gygax stesso all'origine di cosa doveva essere la Basic rispetto all'Advanced.
Adesso vuoi dire qualcosa riguardo?
Sì, no, ecco, è questo il punto, che effettivamente poi si pensa ai giochi classici, a questa roba, ma in realtà noi abbiamo visto, almeno qui in Italia, dai racconti con cui mi sono interfacciato, abbiamo vissuto praticamente la scia della cometa, ma la cometa era già passata da un bel po', d'accordo? E soprattutto sono arrivati questi giochi senza tutto il contesto culturale intorno. Tutto quel fermento, e come diceva Claudio, ci è arrivato già in una fase del gioco di ruolo in cui c'è un'idea chiara e ci sono le case editrici che fanno business e quindi tendenzialmente puntano a vendere, non sono più hobbisti che sperimentano, no? Sono letteralmente case editrici che esportano all'estero, in Europa e da altre parti i propri prodotti, d'accordo? Poi alcuni di questi giochi a onor del vero sono arrivati, ma in dei circoli minuscoli. Ho notizie da Mirko Pelliccioni che a Bologna alcuni avevano studiato i primi scambi proto-Erasmus in UK e Stati Uniti, avevano riportato BX, alcuni giochi di quel periodo, una o due copie oppure fotocopie fatte al volo prima di entrare in Italia e qualcosina è arrivata anche qui, ma parliamo di piccoli gruppi. E
Sì.
poi non c'era neanche internet, non sapevo neanche che ci fossero altre persone che giocassero quella roba lì. Quindi parliamo di un periodo precedente, come abbiamo detto, alla scatola rossa, in un momento in cui c'è questa cosa, role playing game, non si sa cosa sia, c'è una sperimentazione rocambolesca del medium, quindi ognuno legge D&D e prova a farne la propria versione, o come nel caso di Travel Mark Miller, scrivere praticamente un gioco non ispirato, anzi, poi Gygax apprezzò molto il fatto che Mark Miller non provò a, diciamo, scimmiottare D&D, e quindi è un periodo di sperimentazione. È un periodo in cui i giochi hanno anche certe proprietà che secondo me sono interessanti da sperimentare anche oggi. E poi nel corso puntata ne parliamo.
Ok,
Posso
volevo
aggiungere
dire.
una cosa che mi è venuta in mente?
Vai.
Vorrei anche dire, così al pubblico, in Italia abbiamo adesso molto questa idea del gioco come una specie di pacchetto autoriale dove tu lo leggi e magicamente verrai portato nel divertimento dall'autore. E, a mio parere, vabbè, io personalmente no, non mi piace questo modo di vedere i giochi, io li vedo più come degli strumenti e il ruolo del game designer come un artigiano, ma che l'obiettivo del gioco non è quello di incanalarti su una strada, ma è di aprirti mille strade e poi sei tu che ti scegli la tua. E se vai a provare giochi degli anni 70 o dei primi 80, sono tutti così, cioè sono mezzi incompleti, devi riempirli tu, devi sperimentare, devi trovarti la tua strada, devi capire come giocarli. Secondo me è una cosa bellissima, cioè non deve essere vista come una cosa brutta, come ah, il gioco non è completo, non mi dice cosa devo fare. No, invece è un modo per capire tu come fai le cose anche, no? sperimenta insieme a questi autori. Se leggi RuneQuest, c'è un sacco di cose, il prima e seconda edizione, secondo me è un leggero aggiornamento, quindi sono quasi uguali. A parte che a livello di formato è una cosa oscena, cioè è una roba fatta negli anni 80 da degli hobbisti, quindi figurati, non c'erano i programmi di impaginazione digitale. Però anche si vede che la pedagogia del gioco di ruolo non era stata sviluppata, no? Quindi tu vedi una serie di regole, però un sacco di procedure sono nella testa dell'autore che non le ha completamente spiegate, le devi un pochino estrarre tramite, come posso dire, una specie di processo di esegesi, no? E non vorrei che questo spaventasse le persone, però secondo me sono delle cose belle, cioè non sono delle cose brutte, sono delle cose belle, cioè tu leggi un gioco e devi capire come giocarlo, devi realizzarlo tu. Non è un pacchetto pregenerato, precostruito, che ti dà qualcosa di garantito, quality assurance, con lo stampino sopra.
Ma sì, su questo tema qua c'è una cosa da dire, no? Cioè, il motivo per cui nascono tante, consentite il termine brutto, no? Build di D&D, cioè RuneQuest in origine era una build personalizzata di D&D a suo modo. Tanner Sentross è una riscrittura secondo lo schema mentale di Saint-André, sempre di D&D e così via, no? C'era Warlock, che poi è stato pubblicato in forma molto amatoriale, e ce n'erano tanti altri, no? Il motivo per cui ci sono tutte queste, tra virgolette, build è che la forma originale di Origin of the Dragons, cioè il libretto, i primi tre libretti originali, erano scritti in modo allusivo, scritti male, con una brutta prosa, e davano per scontate un sacco di procedure che erano internalizzate nel gruppo di Gygax, e Arneson, che erano wargamer, quindi davano per scontato tutta una serie di procedure e modi di giocare che poi non erano messi nero su bianco nel libretto. Quindi o avevi giocato con loro e sapevi in qualche modo come utilizzarlo, quindi una specie di regolamento ex post, no? Una specie di manualetto che potevano utilizzare le persone che avevano giocato con loro per costituire i loro gruppi a loro volta. Ma sì, e poi questa roba però è stata venduta, e ha venduto anche bene, perché Dungeons & Dragons ha venduto 3.000 copie nel giro di pochi mesi, che per l'epoca era tanto. E molte persone si sono trovate in mano questa roba qua e non sapevano come giocarla, quindi se lo sono interpretato al loro modo e si sono costruiti il loro gioco. Questa è una cosa, come dici tu Claudio, bella, cioè nel senso, questo è il fai da te basato sull'approccio toolkit, cioè non hai veramente un manuale completo, hai una scatola di attrezzi su cui costruire un gioco.
Esatto, perché vai, prego Dani.
No, volevo dire un po' di cose che mi ero segnato mentre parlavate. Innanzitutto, per quanto riguarda i giocatori italiani, ho questa netta impressione che alcuni, effettivamente, pochi tutto sommato, avessero avuto esperienza di quello che c'era prima della scatola rossa, e che in effetti ogni tanto emerge qualche aneddotica, tipo quella che avete citato voi, di qualcuno che aveva già giocato ad altro, conosceva altro, le traduzioni, quelle tra virgolette illegali che circolavano allora. E poi c'è un'altra generazione, potrei quasi dire, che in realtà ha cominciato a giocare tutto sommato a un'età anagrafica abbastanza bassa, quindi anche prima dei 10 anni, alla scatola rossa, no? E ogni tanto credo che queste narrazioni collettive collidano un po', no? Cioè, nel senso che quando qualcuno ti sta parlando della sua esperienza devi sempre focalizzare a quale categoria appartiene, no? Perché se ti dice, ah sì, io è perché, per esempio, no? Che ne so, quando è uscito Old School Essentials, mi ricordo che con qualcuno mi capitava di parlare, diceva, ah sì, perché io quella roba lì l'ho già fatta perché giocavo a scatola rossa, ho iniziato con quella. Che vuol dire fondamentalmente, in realtà, non sapere che c'è tutto un discorso sulla cultura di gioco, cioè il fatto che tu abbia iniziato a giocare a scatola rossa non vuol dire nulla su come giocavi, proprio nulla. devi vedere, cioè dovremmo parlare di come giocavi concretamente, perché soltanto il fatto che sia stata edita prima non vuol dire che tu la giocassi in un determinato modo. L'altra cosa che l'altra cosa che volevo dire è che in realtà io tra di voi probabilmente ho la posizione più vicina a quella come dire esposta da Claudio poco fa, cioè vale a dire per me, perché un gioco io lo reputi ben fatto, io voglio che mi dia un'esperienza, poi saperci paciugare dentro sono bravissimo, lo faccio da tanto tempo, però io voglio che il gioco sia fatto bene. Ammetto però, cioè questo non vuol dire non saper apprezzare la personalizzazione, ma la so apprezzare su una base fatta bene. Però questo è, diciamo, un discorso slegato dai giochi classici, che come avete detto voi invece prevedono questa cosa come parte integrante dell'esperienza culturale di gioco.
Daniele, pregusto il momento in cui mi inviterai a fare un podcast solamente su quell'argomento, perché ne possiamo parlare per 2 ore. Quindi non risponderò.
Va bene.
Sì, no, infatti, perché poi volevo fare un brevissimo esercizio comparativo, nel senso, perché un altro pregiudizio è che questi giochi vengono messi dentro lo stesso calderone dell'etichetta tradizionale, che secondo me non vuol dire nulla, ma è quello che di solito viene usata quando gente magari è nel lobby, ma non è interessato a questo tipo di discorsi, usa, e soprattutto il fatto che vederlo come un toolkit, quindi qualcosa che tu devi completare a modo tuo, sia qualcosa di negativo, no? Quasi, ecco, un termine in inglese clunky, cioè una roba che è un po' arrugginita, un po', come posso dire, diciamo,
arraffazzonata.
È arraffazzonata, ecco, quando invece è quello il punto di forza, nel senso, sono giochi che ti insegnano appunto a dire, guarda, questo è uno strumento, cioè ti insegnano un'ottica, che è quella ha detto Claudio, ovvero sono strumenti, cioè io semplicemente, se tu parlassi con Greg Stafford o Mark Miller, ti direbbero e gli chiedessi, ma manca questo, ma come funziona quest'altro, mi servirebbe un pianeta ad esempio, quelli risponderebbero: hai già tutto quello che ti serve, perché guardi a me, cioè nel senso, non devi chiedermi il permesso, lo stamp, no? Quindi il timbro, e dire approvato, quella roba è tua, facci quella che vuoi. E infatti, per dire, se prendi RuneQuest, c'è sostanzialmente il manuale base, due culti, dato che praticamente il gioco focalizza molto sul avventura, esplorazione, ma anche il rapporto con la comunità, gilde, organizzazioni religiose e così via. Ci sono 2 o 3 esempi, e poi dice: guarda, questi sono 2 o 3 esempi come farli, infila tu quello che vuoi. Questa è una mappa dove si spiega poco e nulla, ci sono dei nomi, 2 culti di esempio, fai un po' quello che ti pare, no? Cioè, hai tutti gli strumenti per creare, diciamo, la tua esperienza, no? Invece di avere un pacchetto, che poi è la tendenza un po' nel game design oggi, un pacchetto ripetibile che tu, indipendentemente dalle persone, metti in mezzo al tavolo e funziona. Io penso per esempio a Blades in the Dark, no? Che appunto, più o meno, che dove lo metti quello fa, perché è strutturato per essere una roba che, non dico si gioca da sola, ma quasi, no? Con tutte le fasi, 1000 suggerimenti, esempi, ti prende per mano.
Sai che non sono d'accordo, cioè trovo, vabbè, che sia un gioco fatto in maniera molto approssimativa, che non ti garantisce per nulla l'esperienza di gioco, cioè anzi è proprio, secondo me, dei giochi moderni, sì, uno di quelli che
ti posso fermare, Daniele, penso che se entriamo in questa parentesi diventa il podcast su Blades in the Dark.
No, okay.
E conoscendo, cioè, entra tutti quanti qua, non la finiamo più. Accetta l'esempio di Alessio, anche
sì,
se non sei d'accordo.
Non ho detto,
cioè,
che sì, poi funziona perfettamente, sì, la roba lì.
No, no, perché se, cioè, semplicemente, se non sono d'accordo, preferisco dirlo dicendo su che cosa non sono d'accordo.
Ah, sì, sì, sì.
Per quanto riguarda il discorso sulle richieste agli autori, come dire, le considero in maniera diversa in genere. Cioè, secondo me sono dei gridi di aiuto per richieste di gioco concreto, perché in realtà giocare di ruolo è una cosa abbastanza facile, però spiegarlo non è così semplice. Per cui io mi immagino una persona che legge il manuale, non se lo immagina, e allora quello che chiede all'autore sarebbe: sì, ok, ma tu come ci giochi? Cioè, Adesso diciamo che guardando, come dire, le registrazioni delle partite, in molti casi in cui non è uno show, riesce a capire come gioca la gente e come si gioca di ruolo, tra virgolette. Ma allora era, non c'erano le partite registrate.
Ma è proprio questa la bellezza, cioè nel senso te ti arrivano questi libretti e tu dovevi praticamente riempire i buchi e farne qualcosa di tuo, cioè poi ne parlerà magari in maniera più approfondita Roberto su Travel, perché secondo me è l'esempio principe, ma anche per dire RuneQuest, che è un altro gioco che apprezzo molto assieme a Travel, dove letteralmente il manuale dice fai i tuoi culti, fai le tue gilde, introduci le armi che ti pare, nel senso questi sono solo esempi e questa è una mappa che ti serve, ma puoi farci anche farla giocare anche con un'ambientazione diversa, sta a te, no?
Allora io ho una posizione intermedia, nel senso a me piace l'approccio toolkit, perché altrimenti non sarei qui a parlare di questi giochi chiaramente, però capisco anche il discorso che fa Daniele sul grido d'aiuto, no? Cioè il presupposto forte di questi autori, di questi designer, era: io sono immerso in una certa cultura di gioco, ok? Magari ho anche chi mi ci ha accompagnato, per esempio Mark Miller, che è l'autore di Traveller, lo racconta, dice: io non sapevo nulla di Wargame, un pomeriggio un mio professore dell'università mi spiegò come si giocava ai Wargame, da allora in 2 ore ho imparato e l'ho interiorizzato, no? Però a sua volta, come tanti altri designer dell'epoca, dava per scontato di essere immerso in quella cultura, quindi scriveva un manuale per gente che era immersa in quella cultura. Se lo legge qualcuno che non lo è, e adesso a 40 anni di distanza, a più di 40 anni di distanza, è abbastanza naturale che non sia immerso in quella cultura in qualche modo deve andare a ricostruire a ritroso, ok? Quindi se magari una persona curiosa come me lo fa, nel senso si affascina per il gioco e poi va a leggersi tutte le cose dietro e lo ricostruisce a posteriori. Però è anche una pretesa che uno ci si appassioni per forza, cioè si trovi il manuale in mano e va per forza a fare tutta la ricostruzione che magari non ha nessun desiderio di fare. Cioè, non è che adesso è un campo militare per cui devi sbattere la gente in mezzo alle peroctere fischianti e pretendere che sopravvivano, cioè... Quindi la verità, secondo me, sta nel mezzo. Poi
sono d'accordo.
Chiuderei la parentesi perché vorrei più che altro parlare di giochi e perché ci piacciono. Però
volevo aggiungere una cosa.
Completamente centrato. Vai,
Claudio. Vorrei aggiungere una cosa su questa cosa. Poi spero che possiamo chiudere. Io sono d'accordo con Roberto, nel senso che, cioè, se dovessi scrivere un gioco adesso non lo scriverei come erano scritti negli anni 80, sicuramente. C'è, diciamo, un 50-50. Cioè, 50 lo fa il gioco, 50 lo devi fare te, secondo me. Però, tornando sulla cosa, c'è una cosa interessante che riguarda l'idea che appunto il gioco è una serie di linee guida, poi tu lo adatti come ti pare, che se tu la racconti ai giocatori magari di adesso e ti dici: ma non abbiamo speso così tanto tempo a combattere questa idea che il gioco è una serie di linee guida, le regole vanno seguite, io le seguo le regole, di cosa stiamo parlando? Io penso che sia successa una cosa, a un certo punto questa frase sia stata cominciata a scrivere nei testi, ma... quello you, dove diceva you can change, these are guidelines, you can change, era uno you al singolare, cioè era uno you al plurale. Cioè era riferito a voi che leggete, era un voi, no? A un certo punto, quando la cultura commerciale del GDR si è trasformata con noi vendiamo i libri al master e il master al suo gruppo, quello è diventato un tu, uno you tu. Cioè, cambiate l'interpretazione di quelle frasine che venivano scritte. Quindi non è più voi smaneggiate queste regole come vi pare, ma è diventato tu, Game Master, smaneggi le regole come ti pare. E sono due frasi molto diverse, dipendentemente dal numero implicato dallo you in inglese. Quindi vabbè, poi ne abbiamo già parlato tutta sta roba, quindi sì, vi lascio chiudere. E io sui giochi sono molto meno esperto di voi, quindi starò anche più zitto.
Sì, allora, perché sì, secondo me, poi altra questione, per lo più estetica, però prima volevo chiudere la questione toolkit, che effettivamente poi in questi toolkit è interessante vedere alcuni strumenti che effettivamente poi o sono poi diventati degli standard, no? Io penso oggi per dire alle tabelle nell'OSR, ma anche in altri giochi, no, che hanno copiato le stesse idee, o anche idee che, come i classici che hanno sempre qualcosa da dire, magari sarebbe interessante rivedere tutt'oggi, no? Per esempio la generazione dei personaggi di Traveler, semi casuale, no? Magari poi spiega tu, Rob, sei l'esperto di Traveler. O per dire tutta la questione del in RuneQuest, tu la magia non è una roba che di per sé hai o studi, è un rapporto che tu hai o con degli spiriti. Cioè, Greg Stafford era un hippie fricchettone, quindi che vi aspettavate? Oppure, appunto, sei parte di un culto religioso che ti inizia una serie di segreti alla magia, no? Che magari è un'altra idea che si vede, che non è vero che non si vede, ma si vede oggi ancora poco nel panorama. Quindi sono anche giochi che hanno tutt'oggi delle meccaniche e delle idee interessanti che magari, prese di per sé o magari riprese e rifinite, possono essere utili. Però questo aspetto di toolkit è chiaramente un paio by product, non è che furono scritti apposta in quel modo affinché tu riempissi i buchi. È chiaro che nessuno, mi diceva Claudio, scriverebbe mai più giochi in quel modo, ma dato che erano giochi scritti per una certa cultura di gioco, implicito mi veniva data ovvia, tutti coloro che l'hanno presa fuori da quel contesto, penso per esempio al caso Caltech, da cui poi è fuoriuscita tutta la branca di RuneQuest, gli arrivano questi manualetti, non conoscono, diciamo, il giro del wargame nel Midwest, incominciano a giocare a modo loro Originals Dungeons & Dragons, sviluppano i loro giochi, proprio perché non hanno quella cultura, il testo non te la trasmette, e c'è questo effetto non previsto secondario che tu riempi i buchi e a un certo punto crei i tuoi giochi, che magari non dico che partire dai giochi classici tu debba creare un gioco, però si crea questa magia, quindi a un certo punto dove fai il gioco tuo, no? Come quando personalizzi a un certo punto lo strumento, quando personalizzi il tuo PC, cambi il manico, le corde della tua chitarra e così via. Che è magari una magia che si vede poco oggi nel game design, forse nella zona OSR azzarderei, però diciamo poco, se voglio rimanere abbastanza neutro sulla questione. Chiudo solo questo aspetto.
Comunque, a chiodo di questo discorso c'è da dire che c'è il saggio di Peterson, che è di Elusive Shift, che racconta come queste culture di gioco si sono create attorno appunto alla pubblicazione di Origins of Dungeons and Dragons, che è una lettura interessante che chiaramente richiede la conoscenza dell'inglese, perché penso che non lo tradurranno mai in italiano, ed è un peccato, ma
chissà che... Ma hai detto che si intitola?
The Elusive Shift.
Ok.
Come un libro molto interessante al riguardo.
Ok. Ma quindi abbiamo parlato delle varie edizioni di Dungeons & Dragons, abbiamo citato anche altri giochi. Vogliamo cominciare a parlare più nello specifico di alcuni di questi giochi e di che cosa hanno di interessante, che ce li rende, come dire, fighi ancora da leggere e giocare adesso?
Io volevo solo aprire una brevissima parentesi anche a livello estetico, poi voglio andare dove vuoi andare a parlare anche tu. Però un'altra cosa interessante di questi giochi è che presuppongono un certo tipo di fantasy o fantascienza non canonizzato. Cosa intendo dire? Perché io magari su Other Play, varie community, confrontandomi magari con persone che hanno l'età di mio padre e che hanno iniziato a giocare in quel periodo, non c'era un'idea chiara di cosa sia fosse fantasy o fantascienza, no? E questi giochi, per riflesso, hanno incorporato un'idea molto, diciamo, sincretica, sfaccettata, non canonizzata, non, diciamo, già fissata, cristallizzata, cosa sia fantasy o fantascienza. Forse Traveler, ma perché Miller lo sviluppa a partire, diciamo, da un certo tipo di fantascienza. Ma nel caso magari Dungeons & Dragons, non c'era un'idea praticamente forte o stereotipata del fantasy, no? Cioè, in quel periodo arrivano le prime traduzioni, diciamo, mainstream dei classici greci, della mitologia, arrivano altri libri, appunto, di mitologia tradotti in inglese, ok? Quindi c'è questo magma ancora in forme, da cui poi nascono anche vari giochi, perché molti di questi autori e designer erano anche o studiosi di mitologia, come Greg Stafford, che di formazione è un hippie antropologo, o Gygax, che leggeva un macello di fantascienza, di più che fantascienza, fantasy, e quel science fantasy alla Jack Vance, o Miller, che leggeva appunto tutta la Golden Age della fantascienza. Quindi sono tutti giochi che di per sé, proprio perché nascono questo magma in cui non c'era un'idea ancora chiara e definita cosa fosse fantasy o fantascienza, ti permettono anche giocandoli di avere un taglio diverso su questi due generi.
Okay.
Per dire, in D&D c'erano anche i robot, tra praticamente le creature che potevi incontrare nel Temple of the Frog, gli alieni o i capitani d'astronave, chiudo parentesi.
Sì, sì. Poi dopo, nel corso degli anni 80 e degli anni 90, diciamo che c'è stata una commercializzazione in quella che poi si è cristallizzata nell'estetica delle edizioni che vediamo anche adesso. Per esempio la quinta edizione ha la stessa estetica più o meno della quarta e della terza di Dungeons and Dragons, dico,
perché ha generato un suo però chiuderla questa parentesi perché richiederebbe una puntata, sì, sì, a parte, però è perché a sua volta poi ha creato un suo genere che è il fantasy, la D&D.
Sì, esatto.
Però è corretto quello che diceva Ale, nel senso che c'era questo gusto gonzo, come viene chiamato dagli americani. Cioè, anche abbastanza scanzonato, cioè non c'era necessariamente una correttezza filologica del materiale che andavi a leggere. Prendevi pezzi da stramanca e li infilavi e ci facevi la creatura che magari non aveva senso, magari come stava citando, no? Nella Landa di Blackmoor, che è il classico castello medievale, poi ci ha fatto ficcato l'astronave che veniva finta come tempio della rana, appunto. Ed è appunto un'astronave caduta, quindi dentro ci sono anche manufatti tecnologici, e il finto grande sacerdote in realtà è l'astronauta di questa astronave che deve cercare di sopravvivere in un mondo alieno. Tutte idee raffazzonate buttate così, ma senza neanche troppo pensarci, perché magari divertivano e affascinavano. Però la vorrei chiudere questa parentesi, perché secondo me, da un punto di vista di design, strettamente non, a parte appunto il bestiario magari o l'avventura singola, poi questo gusto nella meccanica non è che c'è precisamente, no? Se siete d'accordo, partire da Traveler, perché è il caso forse un po' più focalizzato. Original Dungeons and Dragons è già un po' più un magma.
Ok, di che cosa si tratta? Che gioco è Traveler?
Traveler è un gioco di seconda generazione, se vogliamo dirla così, nel senso che trae ispirazione da Original Dungeons and Dragons, perché comunque un punto iniziale, purtroppo, volenti o nolenti, ricade sempre lì. Per esempio Traveler da Dungeons and Dragons riprende la struttura in tre libretti, no? Uno che ti spiega come fare i personaggi, l'altro i mondi al posto chiaramente delle lande inesplorate, e il terzo con come non ha il bestiario come in Dungeons and Dragons, ma ti spiega come fare gli incontri e appunto e costruire le tue creature. Ed è un libro, come stava accennando Ale prima, basato sulla fantascienza degli anni d'oro, quindi fantascienza letteraria, perché all'epoca quella cinematografica era ancora con i robot di carta stagnola e non c'era ancora Star Wars, perché Traveler nasce nell'anno in cui esce Star Wars, sono sviluppati in parallelo e non hanno influenza l'uno sull'altro, e quindi è un tipo di fantascienza completamente diversa da quella a cui adesso siamo abituati come grande pubblico. Era già uscito ovviamente Star Trek, perché è uscito nel 68 come telefilm, ma Miller non si richiamava assolutamente quel tipo di fantascienza. Quindi lui aveva letto una quantità di autori come AC Tab, il ciclo di Dumares, che qui in Italia non conosce nessuno. Però è fondativo, perché proprio ne prende piepare degli elementi, li mette dentro il gioco, e poi ha letto tantissimo, si vede Paul Anderson, cioè tutta quella serie di scrittori che scrivevano negli anni 60. e che scrivevano una specie di fantascienza avventurosa ma con solide basi tecnologiche, e si fa su un gioco che è Traveller, che è appunto questo gusto molto particolare, perché la prima edizione non ha un'ambientazione, quindi è puro toolkit di fantascienza, recupera appunto delle idee da questi libri che ha letto e li butta dentro, dice con questo libro voi potete riprodurre poi la campagna nella serie di libri che preferite oppure nel vostro universo personalizzato, tant'è che fornisce tutta la serie di strumenti per farlo. Cioè Traveller penso che sia il primo caso in assoluto che presenta gli strumenti di generazione dei sistemi stellari, quindi tirando su una lunga serie di tabelle tu costruisci i propri pianeti, ne costruisci l'ecologia, la sociologia, la tecnologia, eccetera, e in questo modo puoi costruire la tua mappa stellare da esplorare. Una caratteristica fondamentale di Traveller è, come accennava sempre Ale prima, la costruzione dei personaggi per carriere, quindi non costruisci il personaggio rispetto all'idea che puoi avere preconcetta del personaggio, tirando soltanto le statistiche e poi sulla base di questo contenitore semivuoto costruisci il personaggio che piace a te, no? Perché sei fortemente vincolato, cioè la costruzione del personaggio carriere è vincolata. Tiri prima una tabella per decidere in quale carriera entrerà, quindi non è neanche scelta di quello. E poi hai una serie di cosiddetti periodi o terms, come è detto in inglese, cioè di periodi di servizio, perché sono quasi tutte carriere militari, quindi è fortemente basato anche sul concetto di carriera militare. E tirando periodo per periodo vai a costruire il personaggio tirando le sue abilità, le sue skills. Quindi è anche uno dei primi esempi di gioco di ruolo basato soltanto sulle skill. Ok, ed è anche famigerato perché la prima edizione prevedeva che il personaggio potesse morire in generazione, quindi poteva creparti il personaggio ancora prima che lo giocassi, tant'è che questa cosa è invisa a parecchie persone ed è stato corretto come tiro nell'edizione successiva, in cui la morte può essere opzionalmente trasformata in un aver subito delle ferite, quindi essere stati costretti a uscire da questa carriera anzitempo, e quindi si chiude, si tronca la generazione del personaggio dove sei arrivato. E secondo me questo è interessante perché, a differenza di D&D, in cui veramente sulle sei statistiche ci butti tu per concetto di personaggi, e molto spesso tendi a, perché lo fanno molti, ammettiamolo, tendi a giocare te stesso ma nel ruolo fantasy, a meno che non sei magari un raffinato che vuole interpretare un personaggio diverso da te, ma molti l'hanno fatto, io compreso, e non c'è niente di male secondo me. Traveller, secondo me, invece, con questa generazione in cui costruisci la storia di questo personaggio in quattro anni finché non sei costretto a fermarti, definendo anche che cosa gli è successo durante questi 4 anni, sia a livello di acquisizioni materiali che di abilità che ha acquisito nella sua carriera, secondo me ti costruisce un background. È procedurale, cioè non è ancora qualcosa di estremamente raffinato, è sempre nella cultura del wargame, ricordiamolo. Di base Mark Miller era un wargamer, si vede. Però è già più interessante perché ti mette a confrontarti con una costruzione del personaggio tra virgolette casuale, quindi a trovarti a giocare quel personaggio che magari non corrisponde per niente alle tue aspettative di base, perché potresti aver tirato da quello è filologico, no? Tiri le caratteristiche in ordine, quindi potrebbe avere, per esempio, tu vorresti fare il potente guerriero, no, ti trovi uno che ha una pippa con la forza della resistenza ed è super intelligente, però è stato costretto a entrare, che ne so, nella marina spaziale, e quindi magari è un personaggio che non giocheresti mai e sei costretto a giocarlo, e questo secondo me è una bella opportunità perché ti mette di fronte ai tuoi limiti di giocatore e ti dà anche, e non ti dà soltanto la carta bianca, cioè qui non stiamo parlando dei background classici da 3.i, da D&D 3.x, che ti scrivi il romanzetto di 10 pagine con tutto il background del personaggio, perché sono i tiri che l'hanno determinato quel background, quindi secondo me è come approccio, considerando che è del 77, perché va sempre contestualizzata la cosa, molto interessante, molto più interessante degli altri GDR. Poi il debole per me è che tratta della fantascienza che io ho letto da ragazzino. Anni 60, anni 70 è l'epoca della fantascienza che io ho letto da ragazzino, pur chiaramente in ritardo perché io non sono andato negli anni 40 come mio papà, ho avuto questa passione trasmessa da mio papà. Quindi quando mi sono trovato in mano questo manuale ho detto porca miseria, finalmente posso giocare i libri di Paul Anderson, che figata, cioè penso che l'impatto sia stato anche un po' quello dagli anni 70.
E... ho una domanda per te, Roberto. Tu sai se Miller aveva fatto il militare? Perché poi ammetta, questa roba mi ha sempre fatto sospettare che avesse fatto il militare negli Stati Uniti.
Miller è un veterano della guerra nel Vietnam.
Sì, anche perché prima c'era la leva obbligatoria negli Stati Uniti.
Sì, è sopravvissuto chiaramente, è rientrato in patria e soltanto a quel punto si è iscritto all'università. È entrato in contatto con i suoi colleghi della Game Workshop Design, che era la casa che pubblicava Traveler, che poi è fallita all'inizio degli anni 90. E erano quattro amici dell'università che hanno fondato questa editrice di giochi. Loro hanno iniziato a fare il wargame e poi non hanno pubblicato Traveler, e Traveler aveva avuto un successo pazzesco. Però c'era una critica che avevano sollevato nei confronti di Traveler, cioè che l'approccio toolkit negli anni 70 non piaceva già. Cioè, quello che a me affascina di Traveler, alla maggior parte delle persone già negli anni 70 faceva schifo. Diceva bellissimo, fantastico, c'erano uscite delle recensioni anche su Dragon a riguardo, bellissimo, fantastico, tutto molto bello, ma manca la meditazione. Come dovrei giocare a sta roba? Perché le persone stesse che conquistavano Traveler quella fantascienza non l'avevano letta. Quindi non apprezzavano la possibilità di ambientare i propri libri preferiti avendo l'ossatura del gioco, no? E quindi già dalla seconda edizione 81, che poi è in continuità, cioè cambia qualcosina e incomincia a introdurre la sua ambientazione. E quindi poi Traveler è ricordato soprattutto per la sua ambientazione, che è il Third Imperium, che ha attirato un sacco di persone, perché e lì si vede già che l'approccio toolkit che piace a me e Ale, in realtà già non era apprezzato all'epoca, cioè... La forte presenza dell'ambientazione era già un richiamo all'epoca. Hanno sfondato con Traveler soltanto quando hanno incominciato ad accennare e poi approfondire l'ambientazione ufficiale. Okay.
Ed è lì che si va nella fase commerciale che dicevo prima, anche giusto?
Sì, 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 anche per la GDW, assolutamente.
Scusa un secondo, Roberto. Daniele, devo correggere una cosa che hai detto giusto per la cosa. Non è mai terminata la leva obbligatoria negli Stati Uniti. Quello che non c'è è il servizio militare. La leva obbligatoria c'è ancora. Semplicemente quando non sono in guerra non la esercitano. Volevo correggere questa piccola cosa.
Non lo sapevo, ma fondamentalmente è una situazione simile a quella dell'Italia, dove è stata sospesa, esatto. Non abolita. E comunque, tra l'altro, giusto un passare, mi pare che sia stata proprio, io ho detto abolita, a quanto pare sospesa, durante la guerra in Vietnam, proprio a causa della guerra in Vietnam.
Sì, esatto.
E volevo dire una cosa su quello che ha detto Roberto fino ad adesso. Cioè, innanzitutto il fatto che sia Toolkit la prima edizione, a me da profano fa pensare appunto che loro non avevano bisogno di sapere l'ambientazione perché l'avevano letta, e quindi a quel punto ti crei solo gli strumenti
è corretto
per giocarci. E l'altra è una domanda in realtà, ma attualmente Traveler si può comprare?
Sì, allora, questa è la cosa bella, no? Nel senso, a parte che c'è un'edizione attualissima perché è sotto licenza della Mongoose, e la edizione recente, che è la seconda rivista 2022, è uscita veramente qualche mese fa. Tra l'altro c'è stato l'Humble Bundle, ma è caduto qualche giorno fa, che con 16 euro perdeva un botto di materiale, però chiunque arriverà adesso non potrà più usufruirne. È l'edizione, diciamo, attualizzata, no? Però il bello è che quando è fallita la GDW, Mark Miller ha riacquisito tutti i diritti di Traveler, di tutto quello che era stato pubblicato. Lui ha fondato una sua piccola azienda, che è la Far Future Enterprise, che è un richiamo al tag originale del gioco, che era Adventures in the Far Future, e vende tutte le edizioni digitali di Traveler tramite CD o pennetta che si acquista direttamente da lui, te la manda dall'America, per esempio Ale l'ha fatto, ed è tutto disponibile, tipo con $35 ti compri tutta la collezione del Classic Traveler, tutti i libri, quindi 20-30 libri in PDF. Oppure se siete masochisti ve li comprate su DriveThru a $5 a botta, ma secondo me siete masochisti se lo fate quando avete la possibilità di acquisirlo a $35 a pacchetto completo. E quindi, ma non soltanto il Classic, che è quello di cui stavo parlando, ma anche tutte le edizioni successive, perché ce ne sono state 5 ufficiali più tutte le edizioni su licenza. Una storia editoriale abbastanza complessa, non affronteremo qui, però diciamo il segmento principale, le 5 edizioni principali più il GURPS, ahimè esiste anche un GURPS Traveler, sono disponibili da Mark Miller stesso, quindi si scrive la mail e lui te la manda in tempi molto brevi.
L'edizione attualmente è lì la Mongoose, cioè al suo benestare, è seguita da lui in qualche modo? È
non è seguita da lui, è in licenza, cioè si fa pagare i diritti dalla Mongoose, ed è un'edizione, quella della Mongoose, devo dire, che è nello sweet spot, nel senso si rifà molto a Classic Traveler, però lo ripulisce di tutta la clunkiness tipica degli anni 70, quindi... Non ci sono quelle robe che sinceramente neanche a me piacciono, tipo le matrici per colpire, per determinare il danno dell'arma, cioè da quel punto di vista è molto semplificato, giustamente, per appellarsi a un palato un po' più attuale, no? Però dal punto di vista dell'atmosfera, del tono, le carriere che presenta, tutta la lore è molto fedele a Classic, più che a tutte le edizioni che sono seguite, perché c'è stato il Mega Traveler, il Traveler New Era, e esiste, la cosa anomala di Traveler è questa: esiste un'edizione attualmente pubblicata da Miller in parallelo al Mongoose, che è Traveler 5, che penso che sia l'edizione pensata per i fan più di tutte, ed è la più più giocabile di tutte quelle che ha mai scritto, perché è un toolkitone di 1500 pagine assolutamente indigesto, pieno di generatori di roba, e che quel matto che è qui a fianco a me,
Alessio, tira fuori i libri,
non lo vedrà, ma noi sì, che io non ho acquistato in formato hard ma soltanto in formato digitale, e che secondo, a mio avviso e avviso di tanti anche fan di lunga data, è inutilizzabile. Però c'è qualcuno, c'è qualche estimatore, qualche matto estimatore come il mio collega qui a fianco, ed è un'anomalia che magari può lasciare un attimo perplessi chi si approccia al gioco, no? Dice, ma cavolo, ma c'è Traveler 5 e c'è Mongoose Traveler, quindi quale devo acquistare? Io non vi dirò quale dovete acquistare, vi posso dire soltanto, se volete giocare un gioco giocabile è l'edizione Mongoose.
Se ma per quale ragione sarebbe ingiocabile quella, la quinta edizione sua di Miller?
È da presupposti di aver vissuto tutta la cultura di gioco di Traveler degli precedenti 40 anni, cioè,
ha molto non detto.
Sì, c'è tutto scritto, però è un'edizione per fan, cioè quando tu ti trovi un volume di 1500 pagine in cui ti dice, oltre che il generatore classico di sistemi che c'era sin dall'edizione 77, no? Ma in Traveler 5 addirittura ti va a generare tutti i pianeti del sistema, tutte le sue lune, tutto in dettaglio la sua società, cioè, fighissimo, per carità di Dio, cioè, non dico di no, il mio animo procedurale è affascinato da questa cosa. Ma vattelo veramente a generare tutto per giocarlo.
Cioè, ci sono anche le tabelle per il calcolo dell'ingresso in atmosfera, non sto scherzando. Cioè, ti dice come calcolare le distanze dei satelliti, e il beccheggio di ingresso delle navi nell'atmosfera, e cambia in base alla composizione.
Incluso la laurea in astrofisica.
Sì, esatto. È una roba da malati.
Il giocatore semplice che in me, cioè stanno a quello che avete giustamente detto, lo vede come un toolkit, per cui dice, se sta roba non esiste non la uso, cioè, e quindi quella parte non la uso.
Si finisce secondo me per usarlo così, ma comunque vabbè, l'ha fatto, dai.
Sì.
Tra l'altro Miller, cioè, ragazzi, ha 76 anni, può fare quel cacchio che vuole.
Sì.
Anche perché gli introiti gli arrivano dalla licenza Mongoose, cioè. va bene tutto.
Volevo fare un commento su una cosa che ha detto Daniele, che non sono d'accordo, e secondo me può anche essere un buon trampolino di lancio per balzare a RuneQuest, dove Alessio, che ci farà il suo pippone, però prima che Alessio si inalberi, volevo dire, appunto, hai detto una cosa dove dicevi, secondo me, quando hanno rilasciato la prima di Soul Traveler, non ho capito, magari ti ho frainteso, loro già conoscevano l'ambientazione e quindi non l'hanno pubblicata. Secondo me non è così. Cioè, con tutti questi giochi vecchi, l'ambientazione la crearono pian piano giocando, e solo dopo, quando ci fu una forte richiesta di pubblicare un'ambientazione, pubblicarono un'ambientazione scritta. Ma quell'ambientazione, anche Coloranta, è così, per questo dicevo che ci riporta su RuneQuest, quell'ambientazione che poi viene pubblicata non è uno strumento per giocare, ma è un simulacro della campagna degli autori, fondamentalmente. Cioè, è un risultato.
No, è corretto.
È il sottoprodotto della campagna degli autori.
È vero. Infatti, tra l'altro, se siete curiosi, c'è travelermap.com, che è fighissimo perché raccoglie tutta la mappa creata negli ultimi 40 anni per Traveler, almeno nell'universo ufficiale.
Intendevo una cosa diversa, in realtà.
Ok, però finisco. Poi, se sei d'accordo di qualcosa, ti correggi, non c'è problema. Secondo me, tra l'altro, giocare con queste ambientazioni iper dettagliate, bisogna prenderle... E quando senti Ron Edwards, che poi tutti parlano del Beniamino dell'Indiani 2000, è un grande giocatore di RuneQuest, no? Quindi lui, quando parla di Gloranta, dice sempre: deve essere la tua Gloranta, non la Gloranta di Greg Stafford, no? Lui ti dà dei pezzi, poi tu la metti, fai la tua. E secondo me, quando si prendono queste ambientazioni iper dettagliate, bisogna prenderle così. Quello è il simulacro di una campagna, probabilmente anche abbastanza lunga, o di multiple campagne giocate dal gruppo degli autori. Tu non puoi partire da lì, perché ti costringe, tutte queste informazioni, se le tratti come un canone. Devi trattarle come punti dove puoi pescare roba da prendere spunto da portare nella tua campagna. Ma poi quella roba può anche essere diversa. Cioè, devi anche vedere un po' come va e come ti senti mentre giochi. La creazione dell'ambientazione non è fatta su carta, è fatta mentre giochi, fondamentalmente. Se ti lasci costringere da un testo canonico, poi finisci per strozzarti. È una cosa molto importante, secondo me.
Allora, io sono d'accordo, è d'accordo Miller, probabilmente era d'accordo anche Stafford.
Ma ah sì, sono convinto che sono d'accordo loro, è il pubblico che
non
sono
d'accordo, gli utenti medi.
Fai correggere Daniele, che voleva dire una cosa, poi mi rispondi.
Sì. Cioè, io mi immagino di essere loro quando scrivono le regole di Traveler. Cioè, non è che tu parti a scrivere l'ambientazione che ti stai immaginando, proprio perché la devi giocare. Cos'è che vai a fare? Scrivi le regole che userai per giocare poi dopo. L'ambientazione, bene o male, se abbiamo letto gli stessi romanzi, non è che abbiamo la stessa idea precisa in testa, ma abbiamo un linguaggio col quale possiamo costruirla. È chiaro che poi dopo... una volta che pubblichiamo i nostri libretti, la gente di fuori, che non è nel nostro brodo culturale di romanzi di fantascienza dura anni 60, ci dice: sì, ma cavolo, zio, ma che ambientazione ci devo appiccicare su ste regole? E allora tu me la devi scrivere. E a quel punto nasce appunto quello che tu hai chiamato byproduct, cioè a quel punto dici: vabbè, allora ti scrivo quella che io ho creato nelle mie partite.
Sì, va presa come un esempio, fondamentalmente. Tra l'altro, la cosa che hai detto succede anche in Cuori di Mostro. Cioè, che ho notato che nei gruppi che non conoscono il materiale di riferimento di Cuori di Mostro, tipo Mean Girls o Buffy the Vampire Slayer, tutti questi prodotti di, diciamo, problemi di teenager in scuole americane, non capiscono quali siano i conflitti impliciti che quel gioco propone, quindi fanno fatica a iniziare la campagna. Vabbè, comunque, scusate, adesso lascio parlare.
Sì, in genere c'è il rigetto e dice: no, è un gioco del cavolo, perché ti immagini chissà cosa giochi, perché non conosci la fiction di riferimento.
Beh, comunque questo è il problema di tutte le cose derivative, cioè, nel senso, non... sì, però sì. Io sono d'accordo, è corretto quello che avete detto entrambi, in realtà. Cioè, da un lato hai un regolamento che viene scritto appunto perché voglio riprodurre una certa esperienza, che era quella dei libri che ho letto in questo caso, che poi non andiamo tanto lontano neanche su D&D, poi magari ne parliamo se avanza tempo in coda, ma ha più o meno la stessa origine. E dall'altro hai però il fatto che a un certo punto c'è gente che ha pagato denaro suonante il gioco e non capisce come cavolo deve giocarlo o in che situazione deve ambientarlo. E poi, secondo me, quello che ha detto Claudio è corretto, cioè magari ti presento la mia campagna di esempio perché è il materiale che ho già pronto da pubblicare, giustamente. Però l'intenzione degli autori è chiara, no? Cioè ti presento questo materiale di esempio così che tu ti costruisci la tua, o costruisci su questo comunque la tua interpretazione. Di fatto poi, se devo essere onesto, come lo vedo giocato frequentando i vari forum, è che quel canone è inteso come canone, cioè quella roba lì è intesa integralmente, cioè con una conoscenza che devi avere per giocare il gioco, non per ispirarti il gioco.
Ma perché diversi decenni di editoria dei giochi di ruolo e tutta la parte commerciale della narrativa ci portano a intendere le ambientazioni così, cioè c'è quello ufficiale e la dobbiamo seguire per filo e per segno.
Sì, ci sarebbe poi da aggiungere, soprattutto su Glorantha, che è un esempio bellissimo proprio su questo, ma si potrebbe riprendere anche Traveller, no? Che alla fine Mark Miller non pensava neanche di dover scrivere dei supplementi e poi alla fine la gente lo chiedeva e dice perché no, fare dei soldi in più, schifo, certamente non mi farà. Ed è così che è uscito il Third Imperium. E però il caso di Glorantha è interessante perché... magari introduciamo anche RuneQuest, no? Che appunto è un gioco fantasy, ma non è fantasy medievale europeo. Le ispirazioni sono il fantasy non europeo, in particolare la mitologia dell'Asia centrale, dell'Asia orientale, India, popoli del mare, fenici ed etruschi. E poi in particolare anche alcune influenze della mitologia celtica, e in particolare della tecnologia è quella del bronzo, d'accordo? Quindi stiamo parlando di un gioco che prende a piene mani dalle mitologie del mondo,
il cosiddetto fantasy fango e merda,
sì, mothership fantasy, cioè dove la magia è... In realtà poi Glorantha è un po' diverso perché poi la magia, diciamo, è integrata nella vita degli uomini, degli esseri umani, ma perché sostanzialmente gli spiriti sono ovunque, le divinità, cioè hai un rapporto con loro, d'accordo? Si fanno sentire, ci puoi parlare e così via. Però appunto questa è l'ambientazione del gioco di ruolo RuneQuest, che è appunto uno dei primi giochi di ruolo che escono negli Stati Uniti. Che appunto creato da Greg Stafford e Steve Perrin. Greg Stafford era appunto un studioso di antropologia che poi dagli anni 80 in poi è diventato anche tipo il presidente dell'associazione sciamani del Nord America, uno che faceva di LSD a colazione, insomma il classico hippie americano della West Coast, no? Che viveva nelle comuni, andava a Woodstock e così via. Però era anche uno studioso di antropologia, in particolare focalizzato sulla mitologia, e per gioco e scherzo aveva creato questa serie di miti che poi lui chiamò Glorantha. E anche lui era un wargamer e inizialmente creò appunto un board game barra wargame esagonale chiamato appunto White Bear and Red Moon, dove appunto questi barbari, questo regno Sartar, resistono contro un impero invasore che appunto venera la luna rossa. Legge Dungeons and Dragons, dice cavolo, posso fare un gioco di ruolo di questa roba, e lavora con Steve Perrin, che è un altro appassionato del giro del wargame, però che era anche membro della Society for Creative Anachronism, letteralmente la società di quelli di ricostruzione storica medievale, quindi era attentissimo al realismo di armi, armature e così via. e dalla loro collaborazione nasce RuneQuest. Perché è interessante RuneQuest? Perché innanzitutto il motto del gioco è Your Glorantha may vary, ok? Perché loro, anche nelle loro campagne...
La puoi dirlo in italiano così sì, chi non sa l'inglese.
Giusto? La tua Glorantha può variare, nel senso loro dicono... Noi abbiamo degli esempi dalle nostre campagne di roba che abbiamo fatto con questo toolkit, ma poi te sviluppa il tuo, d'accordo? Infatti poi la cosa ironica è che sostanzialmente poi si creano due macro aree nel setting codificato a livello commerciale, che una è la campagna di Steve Perrin e dei suoi amici e l'altra è di Greg Stafford, che è appunto Steve Perrin Prax e Greg Stafford il Sartar, quindi escono dei prodotti specificatamente su queste zone. Infatti il primo supplemento mi sembra è Cults of Prax. Fatto sta che è un gioco, il primo gioco diciamo di 100, no? Che poi sullo stesso chassis derivarono Call of Cthulhu, Stormbringer e così via. Ma è interessante perché ti dice esplicitamente: questo è un framework, facci quello che vuoi. E in particolare le influenze estetiche da mitologie non europee e il fatto che i personaggi non sono dei cani randagi, cioè in Traveler hai questi ex militari che a un certo punto finiscono le loro carriere, o ex piloti o ex mercanti che poi si dedicano appunto a altre cose, o D&D appunto le prime edizioni comunque una forte influenza dallo Sword and Sorcery, questi cani randagi che esplorano terre e labirinti dimenticate. In RuneQuest tu inizi a 16 anni, quindi sei un ragazzino che non è ancora adulto agli occhi di altre persone e sei sostanzialmente membro di una comunità. Cioè, tu sei il paesano, lo straniero che arriva e si vuole insediare, l'artigiano, il figlio del sacerdote, il ladruncolo che frega le robe al mercato. Sei parte di una comunità. Tu crei questi personaggi e poi il gioco ti dice benissimo. Se tu vuoi cose come imparare a preparare medicinali, avere la magia o convocare gli spiriti o curare le persone, benissimo, entra a far parte di un culto o ti indebiti con dei maestri di una gilda per insegnarti il mestiere, un po' come le vecchie corporazioni medievali. Di conseguenza tu crei questi personaggi che hanno dei legami, cioè chiaramente non parliamo di robe come i legami di Apocalypse World, però diciamo che a livello estetico sono parte di una comunità. Si indebitano con o provano a entrare in organizzazione al loro interno e il loro potere inteso meccanicamente come personaggi dipende dal loro ruolo sociale, d'accordo? Tu non sei più forte perché sei un guerriero di 13 livello, RuneQuest non hai livelli, è basato a skill come Traveler e così via. Esce l'anno dopo Traveler 1978 e tu praticamente hai delle skill migliori perché hai avuto maestri migliori oppure sei stato iniziato dei segreti da uno sciamano nel caso di spiriti o nella magia delle rune da un sacerdote di un culto relativo a quella runa. Ok? Quindi paradossalmente tra un personaggio appena creato e uno più forte è il loro stato sociale che fa la differenza. E soprattutto un'altra idea che poi è stata un po' abbandonata nel mondo del game design, ma popolarissima nei videogame, tant'è che poi molti degli autori lavorano su RuneQuest, poi divennero anche game designer. Ken Rolston, il creatore di Morrowind, e lavorò anche altri capitoli di Elder Scrolls, tra cui Oblivion, ripreso la roba del a forza usare l'abilità, tiri e vedi se migliora, proprio da RuneQuest. Te puoi imparare o sbattendoci la capoccia, facendo una fatica immonda perché devi tirare per vedere dopo un successo a fine avventura se hai imparato qualcosa da quel conflitto, oppure andare da un maestro che ti aumenta la skill, un po' come negli Elder Scrolls.
Ricordo male la base del regolamento di RuneQuest, ma poi dopo partorito quello del richiamo di Cthulhu.
Sì, esatto, okay. Però quella roba del facciamo in serie praticamente la fase commerciale, cioè abbiamo questo chassis e facciamo i vari franchise usando la stessa matrice.
Il basic role playing.
Sì.
Esatto, BRP. Esatto.
Da non confondere con Basic Fantasy Roleplaying, che è un gioco completamente diverso.
Ma sì, quello ha un nome disgraziato che non si è capito, Chris Gorner, che è l'autore di Basic Fantasy, perché abbia
era scelto... quello con i dai da 6?
No, Basic Fantasy è un clone di DBX. È un ah,
ok, non lo sapevo.
Però ha un nome, vero, perché tutti gli dicono, ma hai scelto un nome veramente del... È vero, però... Perché lui nella sua testa era Basic, doveva richiamare Basic D&D e Basic Fantasy, e era un bel gioco di parole, però si confonde con quello della Chaosium. Sì. Come titolo fa abbastanza schifino, insomma potevi fare un po' di più, però chiuso parentesi.
Volevo aggiungere una cosa riguardo a RuneQuest. Io e Alessio, adesso io purtroppo mi sono dovuto ritirare dalla campagna per motivi personali, però stavamo facendo i personaggi per la nostra campagna di RuneQuest. E una delle cose che mi ha molto colpito... è che nella creazione del personaggio, col fatto che è spiegato malissimo nel manuale, però
vabbè,
lasciamo perdere.
Degli anni 70.
Sì, sì, è tipo, è messo insieme, è schizofrenico questo manuale, cioè l'ho dovuto cercare su 4 pagine diverse esattamente come farlo, però fa niente. Nella creazione del personaggio, tu quando... tu parti con delle skill, delle abilità di base che sono molto basse, e se ne vuoi aumentare qualcuna devi fondamentalmente acquistare l'addestramento in creazione. Notiamo che noi creiamo personaggi all'inizio che hanno tutti 16 anni, tramite alcune gilde, quindi tu sei stato apprendista per queste gilde, solamente che tu i soldi non ce li hai e ti è permesso di indebitarti un numero di danari uguale a 100 volte il tuo punteggio di stat, che è una roba bellissima. Cioè
è una sottile critica al sistema di istruzione americano.
Può anche essersi, cioè c'è qualcosa di... Sì, 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 assolutamente, secondo me c'è di brutto sta cosa qua. Però praticamente tu ti ritrovi, la cosa bella è che tu ti ritrovi questi personaggi... Io ho visto questa cosa e ho detto, beh, mi indebito tutto, no? E anzi, secondo me è un ottimo consiglio, perché ti ritrovi con questi personaggi che partono con dei debiti che li legano alla terra dove vivono. E quindi tu sei già, improvvisamente, hai dei legami, delle obbligazioni con le strutture istituzionali che ti girano attorno. Per l'addestramento militare hai dovuto fare un addestramento per una gilda di guerrieri avventurieri, per addestramento delle abilità hai dovuto andare in qualche tipo di professione, quindi o di gilda di anche scassinatori o quello che vuoi, però qualche tipo di professione, e poi se vuoi delle magie che sono molto utili, tutti possono imparare le magie in RuneQuest, devi aver fatto un apprendistato da qualche culto. E io mi sono indebitato tutto poi e secondo me è una cosa bellissima, perché ti lega al territorio. Tu parti già con dei legami a delle istituzioni del territorio, e è una cosa molto diversa dal tipica premessa di Dungeons and Dragons, pur considerando le edizioni vecchie, dove invece tu sei una specie di vagabondo signor nessuno, potremmo anche dire reietto della società, che se ne va in posti oscuri pieni di soldi e pericoli perché vuole farsi un nome, fondamentalmente. Quella è la premessa dell'avventuriero di Dungeons & Dragons originale. La premessa dell'avventuriero di RuneQuest è qualcuno che va all'avventura per risolvere i problemi della sua comunità, fondamentalmente. Quindi anche se poi lo stile di gioco non è tanto diverso, perché è sempre... basato su Wargame il contesto narrativo di quello che stai facendo è molto diverso. E c'era una cosa che ha detto, mi pare, Roberto prima, che secondo me è molto intelligente, parlando di Traveler, e sta dicendo anche qua Alessio parlando di RuneQuest, che attenzione, non sto dando un giudizio positivo o negativo alla cosa, sto dicendo che è diverso. Quando giochi questi giochi basati sul wargame, spesso, questa è una cosa che si fa in tutti i giochi di ruolo, attenzione, però spesso tu hai dei momenti in cui comunque controlli il personaggio come se fosse una specie di pedina, no?
Cioè, tu pensi al personaggio come uno strumento per ottenere un obiettivo dentro il gioco. Non è che il personaggio non esiste, non ha i suoi pensieri e le sue caratteristiche, però la cosa importante è fondamentalmente una specie di... insomma, come le abilità di questo personaggio si interfacciano con la sfida proposta dalla situazione attuale. E quindi tu in molti momenti fai delle scelte da questo punto di vista, come se fossi un burattino che controlla... è un burattinaio che controlla il burattino. Però non è che hai, diciamo, arbitrio completo, perché hai delle limitazioni che sono date dal contesto di gioco. Ad esempio, se io gioco un personaggio di D&D, parlo di D&D vecchio qua, e sono in un dungeon e arrivo alla porta e dico: ma sai cosa? Io sono una persona intelligente, io qui non ci entro e vado via. Cioè... ti rendi conto che, cioè, non sto giocando a quel punto, no? Cioè, però diciamo che nell'edizione di base Dungeons & Dragons la rosa di cose che puoi fare con un personaggio è molto molto alta, perché la consistenza del personaggio come sua personalità, secondo me, all'inizio non è molto importante. È una specie di vettore per quello che vuoi farci, e poi la sua personalità viene costruita tramite il gioco e le avventure che ha fatto. Mentre in RuneQuest, e penso anche in Traveler, che non ho giocato, però dalle descrizioni di Roberto mi sembra la stessa cosa, hai una rosa più stretta, nel senso che questo personaggio arriva in gioco con già una specie di idea di chi è, che relazioni ha, che legami ha, che obbligazioni ha con altre persone e che comunità serve, o comunque, vabbè, adesso parlo di RuneQuest, però, il che non rende il gioco più o meno bello, però c'è proprio una differenza tra giocare in un luogo dove il vincolo fondamentalmente in Dungeons & Dragons è il posto dove sei, quello è il posto pericoloso, quello è il tuo vincolo, e muoverti all'interno del vincolo, del pericoloso dungeon che ti opprime, e in RuneQuest è muoverti all'interno della comunità che devi servire e decidere che cosa devo fare al servizio di questi. È sempre un vincolo, ma sono dei vincoli molto diversi. Quindi penso siano cose molto interessanti, e quindi con questo volevo dire che non tutto il gioco old school deve avvenire nei dungeon, se giochi a giochi diversi, ecco.
A me una delle cose che diceva Alessio e che avete ribadito su RuneQuest, cioè il fatto che i personaggi sono, come dire, fortemente immersi nella società di cui fanno parte, ha ricordato una cosa che mi aveva stupito quando avevo giocato a Circle of Ends, che è un fantasy heartbreaker di Ron Edwards, dove già che questi cavalieri...
Tra l'altro l'ispirazione principale è RuneQuest assieme a Lamentations.
Chiaramente ispirato da RuneQuest.
Non lo sapevo, ma...
Inspiration RuneQuest.
Non lo sapevo che fosse ispirato a RuneQuest, però me lo ha ricordato tantissimo. Cioè, tu giochi questi cavalieri che girano per il regno, però arrivano nelle comunità ed entrano a farne parte. E poi da lì nasce la situazione che è quello che giochi. E appunto me lo aveva ricordato.
Sì, e penso... No, vai Alessio, scusami.
No, no, ecco, dato che poi ho recentemente giocato a Convention Circle of Ends... È quella roba lì, nel senso, tu arrivi, ci può anche essere, per dire, in RuneQuest il barbaro che arriva a una comunità intera a far parte, nella campagna che vorremmo far partire ci sarà anche questa roba, uno o due personaggi del genere. Cioè, il fatto che comunque tu arrivi, ti interfacci con una comunità, con anche i loro rapporti di potere, no? E quindi, cioè, come ho detto, un'altra poi questione uscita fuori è che Traveler, RuneQuest, ma anche Original Dungeons & Dragons ti insegnano praticamente a ragionare per situazioni, no? No? E sostanzialmente quello che ti insegnano è: guarda, non hai bisogno di atti, scene, questa roba qua, e penso sia già uno delle differenze culturali con quelli vengono definiti in maniera mainstream tradizionali, anche se non credo nel termine. Cioè, il fatto che sono molto pedagogico a insegnarti: guarda, quello che tu devi fare è creare situazioni con personaggi e motivazioni, che è un po' quello che poi fa anche Circle of Ends, d'accordo? Ci sono una certa situazione dove arrivano dei personaggi e dall'interazione di questi elementi emerge una storia, quindi questi giochi classici sono intrinsecamente emergenti, oltre ad essere i toolkit, perché sono costruiti per ragionare in termini di situazione. Se tu puoi piegarli anche per giocare in maniere differenti, però si inceppano o non avrebbe senso giocare quei giochi rispetto a altri. Ti insegnano in maniera preponderante a ragionare in situazione, risoluzione, cambio di situazione. Quindi sono molto educativi da questo punto di vista, anche per deprogrammarsi, diciamo, dalla cultura di gioco oggi attuale, no? Del master intrattenitore ti fa la storiella per atti scene.
O se posso aggiungere l'altra, la cultura alternativa a quella, che è quella del diciamo, ci intratteniamo tutti quanti a vicenda, cioè che è un'altra cultura molto diffusa in questo momento. Cioè, io vorrei spingere chi ci ascolta a pensare, a provare a pensare al gioco dal punto di vista non di in ciascun momento che cosa posso fare per fare piacere agli altri giocatori e che cosa posso fare in questo momento, cioè, ma più vederlo da un punto di vista più a lungo termine, da un punto di vista di un appagamento a lungo termine, dove l'intero processo del gioco è divertente di per sé, e quando noi lo completiamo, lo guardiamo che è avvenuto e diciamo wow, abbiamo fatto tutte queste cose, senza bisogno momento per momento di dire una cosa scioccante all'altro, o di fare la battutina, o di dire la cosa che ti provoca l'emozione in quel momento, ma che il processo di gioco stesso è interessante, il processo di gioco stesso è divertente, il processo di gioco stesso può generare emozioni positive, negative. Non sto parlando di gioco emotivo, parlo anche semplicemente delle emozioni di prendersi un grosso rischio e di fallire o di aver successo, no? Tutti questi giochi vecchi sono pensati in questo contesto, secondo me, e non nel contesto di questo intrattenimento momentaneo, istantaneo, che è una cultura che secondo me è trasversale ai divari di tradizionale, moderno, indipendente. È una cultura che esiste dappertutto nel gioco di ruolo in questo momento, e che tanti, secondo me, tante persone non sanno che possono essere appagati molto di più e senza fare, facendo molta meno fatica. E una delle cose che ci ricordano questi giochi classici è che si può fare, secondo me.
Concordo, poi tra l'altro sono anche giochi con sostanzialmente tantissime meccaniche caotiche che ti sorprendono. Cioè lì magari un tiro e il tuo personaggio è morto, no? Che magari per qualcuno è un difetto, sì, per esempio il caso di Traveler dove ti può morire il personaggio prima ancora di giocare, no? Fatto sta che un'altra roba che ti insegnano è effettivamente lasciarti sorprendere, no? Cioè, noi oggi abbiamo un macello di giochi con o senza GM, perché spesso la distinzione viene fatta: c'è il GM padre padrone, oppure ci sono, oppure facciamo praticamente i commis e ci dividiamo la fantomatica autorità narrativa, che in realtà non è quella roba che si pensa. È un fenomeno molto semplice che però, se sei immerso in quella cultura, non riesci a percepire. Bensì la differenza è sostanzialmente, è un gioco che praticamente ha una serie di meccaniche che sterilizzano queste dinamiche caotiche, oppure no, no? Cioè, che è una roba comune a vari giochi, sia con che senza GM. Cioè, meccanismi che tendono ad aiutarti a darti colpettini di correzione, o praticamente a spingere nella direzione dove tutti noi vogliamo e a non lasciarti sorprendere. Un altro praticamente proprietà interessante è, hanno un sacco di meccaniche caotiche e un sacco di meccaniche che possono creare davvero gioco emergente, no? Tipo, dalla roba più semplice, le tabelle degli incontri, che è praticamente un must di giochi OSR oggi, che poi vengono da lì. Anche il fatto del combattimenti estremamente, cioè, dal loro punto di vista, brutali e realistici. Tabelle su cosa succede se fallisci un rito di iniziazione o qualsiasi altra roba. Sono tutta una serie di meccaniche che ti insegnano a lascia da fuori le aspettative, concentrati sul presente e vediamo che succede. Poi vorrei chiudere la questione Runquest, perché ha avuto poi una dinamica simile a livello commerciale di Traveler e OD&D, ovvero escono una marea di supplementi su Gloranta e si canonizza. Poi se vuoi parlo di quello, se no saltiamo, però diciamo poi fa una fine simile agli altri, diciamo, amichetti del cortiletto.
Ma non vorrei sbagliarmi, non mi ricordo che può essere circa una decina di anni fa su Kickstarter era uscito un manuale di sola ambientazione di Gloranta.
Sì, okay. Guide to Gloranta.
Esatto, quella roba lì, me la ricordo vagamente.
Boh, che poi in realtà non è un male, intendiamoci. Io per dire, qua ho i supplementi storici, ne prendo un paio. Come anche per dire la prosopidia e di là ho il Gloranta Sourcebook, no? Però è chiaro qual è il senso. È che sono sostanzialmente non bibbie da seguire, bensì strumenti di gioco. Se io non so come riempire un buco, prendo quella roba lì e la infilo. Oppure sì, mi piace la mitologia, ma ci aggiungo anche questo dio nel mezzo. Quindi in realtà poi non c'è nulla di male avere dei setting ambientazione, basta non diventino dei feticci che devi far rispettare perché hai paura i giocatori le profanino con le loro decisioni, o sostanzialmente, voglio dire, hai questo bisogno di sentirti parte di un canone, no? Invece di idiomatizzare quel materiale e farlo tuo. Che poi è quello che è successo con Runquest. Cioè a un certo punto c'è scritto: la tua Gloranta può variare, i fan iniziano a giocare, alcune idee, culti, eccetera, vengono integrati. Poi a un certo punto c'è una roba un po' schizofrenica, nel senso il Joey dice: guarda, Gloranta è tua, facci quello che vuoi, no? Poi arrivano le lettere praticamente a Greg Stafford con su scritto: guarda, ho messo i vichinghi. Lui non era un fan, come avete intuito, della mitologia norrena o comunque quella roba molto medievaleggiante, e Pazzi dice: no, allora bisogna dare dei paletti, un parametro. E da lì poi, anche con il successo del gioco, uscirono i primi, diciamo, splatbook. Sono stati letteralmente i primi splatbook della storia, ve li faccio rivedere. Cult of Prax, questo qui ora vi mostro in webcam, ma si chiama Cult of Prax e Cult of Terror, cioè collezioni di culti già fatti, no? Che incominciano a canonizzare Gloranta, e quindi fa la fine a livello commerciale di altri giochi. Quindi incominciano a venderti gli splatbook con tutte le varie, diciamo, abilità extra, le hero quest, quindi tutti i vari miti che vengono trasformati in rituali da seguire per diventare adulti o eroi venerati e così via, e si perde il concetto di toolkit. Diventa praticamente, a un certo punto, se entri in una community di Gloranta media su internet, la gente fa letteralmente filologia del materiale, e non c'è più il concetto di ok, giochiamo la nostra Gloranta, quel che succede in una piccola comunità dell'età del bronzo.
Sì, credo che
sia
un po' un circolo vizioso. Editoria che nasce dal fatto che le case editrici siano male, alla fine, per stare in piedi devono costantemente pubblicare libri, e la cosa più semplice da fare è pubblicare materiali di ambientazione che poi i fan comprano e mandano avanti l'azienda, esatto, che pubblica il gioco. Cioè, storicamente credo che uno dei più grandi esempi sia stata la White Wolf, ma anche la Wizards of the Coast con edizioni.
Hagen, il creatore di Vampiri a Masquerade, per gli splatbook del clan dei vampiri si ispirò ai splatbook di Runquest. Cioè lui l'idea di venderti anche i vari splatbook con tutta la lore e le nuove meccaniche per i vari clan l'ha prese appunto da Cult of Prax e Cult of Terror. Questa roba di io ti faccio lo splatbook col materiale canonico aggiuntivo.
Questa cosa non la sapevo.
Voglio solo sottolineare che Mark, il suo nome completo è Mark Ryan Pallino Hagen, perché lui ha all'anagrafe un pallino tra il secondo, tra i due cognomi. Non ho capito come ha fatto.
Ma... più che altro sono curioso di sapere come lo pronuncia in inglese.
Credo semplicemente Reinhagen.
Anch'io.
Però mi fa morire che c'è all'anagrafe lui ha un pallino, non un trattino, tra i due cognomi.
Sì, poi altra roba, comunque, è un gioco che poi ha ispirato un macello di game design, al di là di Ron Edwards, che tra l'altro lui dice quali sono i suoi giochi preferiti, dice Fantasy Trip, che è un altro gioco degli anni 70, mi sembra che sia il primo gioco di ruolo modulare, quindi puoi decidere se usare la mappa combattimento o meno, e uno dei primi giochi di ruolo a punti, no? Invece di tirare casualmente distribuisci punteggi. E RuneQuest. Un altro game designer, anche se non di giochi di ruolo, che è stato pesantemente influenzato da RuneQuest, avevo già citato Ken Rolston della serie Elder Scrolls, ma soprattutto Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Miyazaki dice: il mio gioco di ruolo preferito è RuneQuest. E Moltres della lore di Gloranta ha pesantemente influenzato Dark Souls, Elden Ring. Esempio banale: nella mitologia di Gloranta, Orlanth uccide praticamente la runa della morte. E quello è il primo omicidio deicidio della storia, Ielm, il dio del sole. In Elden Ring hai sostanzialmente persone che usano, questi assassini che usano la runa della morte per uccidere insomma, non mi ricordo, comunque il figlio di questa divinità, e dà inizio alla guerra, no? Quindi sono poi giochi che hanno influenzato molta della roba, non solo di giochi ruolo, ma anche videogiochi che giochiamo oggi, anche solo per un interesse archeologico, però hanno.
Particolarmente la mitologia di Elder Scrolls, non so
Sì.
se hai citato Michael Kirkbride, che è un altro degli
No,
scrittori di Elder
vai.
Scrolls. Comunque, la mitologia di Elder Scrolls è molto influenzata da Gloranta, anche da tutta quell'idea della. Non so com'era, perché in Gloranta si chiama Hero Questing,
Sì.
dove tu reinterpreti. È proprio una cosa che c'è nell'ambientazione, tu reinterpreti le vicende, le narrative del mito e le reincorpori nella tua vita, praticamente assumendo il ruolo di eroe, diventi tu esso stesso una figura mitologica del nuovo mito. Mentre Elder Scrolls ha l'idea della mitopoeia, che è il fatto che appunto il mito, cioè il mondo stesso, la cosmologia del mondo, può essere riscritta. Praticamente se abbastanza persone cominciano a crederci, cioè nel senso che la stessa mitologia del mondo è modificata dai miti che le persone all'interno del mondo credono, che è una cosa stupenda e meravigliosa che nei videogame non si vede quasi mai. E io voglio fare una campagna dentro Elder Scrolls prendendo queste idee e spingendole a mille. Perché è una figata micidiale come idea.
Altro è una cosa che è comune anche nei giochi della White Wolf, quella della mitopoeia come l'hai descritta.
Sì, tra l'altro, ecco, piccola correzione, il tizio che nel The Ring viene ucciso era Godwin Laureo, no? Che poi è un parallelismo con Ielm, il dio del sole. Quindi, in generale, sì, poi è quel tipo poi anche di meccaniche estetica è assolutamente trasversale nei giochi e nei media che usufruiamo. Questo è un'altra appunto delle questioni, no? Cioè, sono poi giochi che hanno influenzato il nostro subconscio ludico in una maniera o nell'altra. E tra l'altro, sempre su RuneQuest, fun fact, non so se qualcuno conosce LinkedIn e Reid Hoffman, no? Quello che ha creato assieme a Elon Musk e Peter Thiel, PayPal, LinkedIn, il social network lavorativo, e poi fu uno dei primi a intuire il potenziale di Facebook. Fatto sta che lui, il suo primo lavoro, fu alla Chaosium come editor di RuneQuest. Infatti, nel supplemento The Borderlands come editor c'è Reid Hoffman. E lui molto spesso in interviste dice: sono diventato un buon imprenditore perché ho giocato un sacco di giochi da tavolo, ma soprattutto ho giocato molti giochi ruolo, tra cui RuneQuest, che è il mio preferito. Dice, lui dice ogni volta racconta perché ha avuto successo, lui cita, ho giocato un macello di ore a RuneQuest. Tra l'altro, un'altra cosa molto divertente legata al gioco.
Era quello che ha creato Slack anche?
No, quello era...
è una persona diversa.
Sì, sì.
Ah, ok, scusa.
No, no, però appunto questo è un altro degli esempi, no? Che poi sono tutti giochi che hanno influenzato un modo o nell'altro persone che poi hanno plasmato il nostro mondo, altri autori e designer, no?
In questo caso, questo è il creatore di LinkedIn.
Sì.
Quindi ha deciso di infliggerci un profondo disagio nella nostra vita, nella nostra anima, dopo aver giocato a RuneQuest.
No,
non so se è una cosa positiva.
No, no, è certo, lui è serissimo nei panni, dice RuneQuest è il gioco che, dato che crea personaggi collocati in una... Ne parlavo in un podcast di questa società chiamata Greenlock Partners, di cui lui fa parte... dove appunto vi dice il fatto che ci sono personaggi collocati in comunità mi ha insegnato il potere del networking e da lì ho avuto l'idea di LinkedIn. Lui su sta roba è serissimo ogni volta.
Ah, interessante.
Ha fatto anche cose buone.
Sì,
ha fatto anche cose buone.
Ora ecco, scherzi a parte.
E questo in generale, poi tirando un po' le somme, è il fatto che uno, sono giochi che ti insegnano a vedere i giochi ruolo come strumenti e non esperienze impacchettate. Due, a livello estetico ti permettono di avere un punto diverso su dei generi, perlomeno il fantasy, che sono, cominciano a essere, forse la fantascienza un po' meno, ma sicuramente il fantasy molto stereotipato. Tre, hanno mostrato anche genealogicamente, nel senso nicciano, come siamo finiti un po' nel considerare il gioco di ruolo un prodotto commerciale. E quattro, il fatto che sono intrinsecamente emergenti, perché ti insegnano a ragionare in termini di situazioni da risolvere e vedere cosa succede, perché hanno un sacco di meccaniche caotiche che spingono la storia in direzioni inaspettate. E poi hanno tutte queste meccaniche che abbiamo parlato, che sono estremamente originali e che sarebbero interessanti vedere di nuovo, diciamo, essere attuali, no? Utilizzate nei game design dei giochi che giochiamo oggi. Tra l'altro, per chi fosse interessato, RuneQuest, tutto il catalogo classico, perché c'è anche l'edizione 2018 che riprende un po' come Mungo's Traveler, lo scheletro di RuneQuest Classic, che è la prima edizione, la seconda edizione è una ristampa migliorata e aggiornata. Tutto completamente disponibile in print on demand, il PDF. Quindi tutto il materiale originale di RuneQuest Classic, così viene ora chiamato dalla Chaosium, è liberamente disponibile in PDF e print on demand da Lulu. Quindi Chaosium ha un accordo con Lulu.com, il sito di print on demand, per permetterti di comprare sia cartaceo che in PDF tutto il catalogo dei giochi originali, comprese le zin, tra l'altro, dei vari fan. Ora, c'è una nuova edizione, come abbiamo detto, del 2018, che sarà tradotta da Raven Distribuzione, ha comprato i diritti in italiano, però riprende solo lo scheletro, toglie alcune cose interessanti, fa iniziare i personaggi a 21 anni e inserisce tanti sottosistemi che lasciano un po' il tempo che trovano. A me non mi dispiace, la possiedo. Mi diverto anche a giocarla, però il classic ha quello spin, quel gusto un po' particolare, la nuova edizione non ha.
Sì, un piccolo avvertimento riguardo la nuova edizione, che non riguarda tanto l'edizione stessa, ma in Italia non abbiamo una vera cultura di RuneQuest, quindi questo non esisterà, però se andate in uno dei paesi che hanno una cultura di RuneQuest, come è successo a me, potreste rimanere severamente delusi nel ritrovarvi... Quando Alessio vi ha promesso un gioco emergente che vi porta in 10.000 direzioni e poi vi trovate un gruppo che fa un railroad della Madonna. Quindi separiamo un attimo il gioco stesso, che secondo me, dato che è abbastanza simile al classic, è completamente giocabile, e poi la maniera in cui viene usato in alcuni paesi come quelli nordici, che invece non è molto bello. Non so quanto sarà utile questa cosa, dato che la maggior parte di quelli che ci ascoltano vivono in Italia, però giusto per dare un piccolo avvertimento a se qualcuno ci ascolta e vive in uno dei paesi dove RuneQuest è popolare, fare attenzione, perché come nel mainstream, almeno la maggior parte dei gruppi lo giocano come da noi si gioca Dungeons and Dragons quinta edizione.
Sì, è permettimi... vero. Anche perché i moduli delle edizioni più recenti sono alcuni, come la starter set, dei piccoli sandbox fatti anche molto bene, no? Però il grosso delle avventure della nuova edizione RuneQuest, anche se un gioco può essere giocato in maniera assolutamente emergente, come faccio io, cioè non lo gioco diversamente a RuneQuest Classic, però le avventure canoniche, no, sono tutti dei grossi railroad. Dice, atto 1, devono capire che devono andare alla rovina dall'altra parte del passo del drago per salvare il villaggio. Atto 2, il viaggio nel fiume, eccetera. Quindi poi molti dei moduli più recenti sono scritti con una cultura di gioco diversa. Però anche i primi moduli di RuneQuest, per dire Apple Lane, il primo modulo avventura, sono anche questi dei piccoli sandbox. Quindi è chiaro, c'è una differenza culturale, come viene anche giocato le ultime edizioni rispetto al RuneQuest del 78-79. Però, diciamo, se recuperate le vecchie avventure, sono scritti in termini di situazione. Tutto qua.
Era solo un'appreciazione. Volevo soltanto dire che quello che dice Claudio è molto comune, purtroppo, nel senso che spesso e volentieri, al di là dei giochi e della loro cultura, se si va in giro ci si trova a sperimentare una qualche forma o di illusionismo, di railroad.
A me è capitato, ho fatto il brutto errore di ascoltare Alessio per troppo tempo, poi c'era un gruppo qua che diceva giochiamo a RuneQuest, e l'ho detto sono andato, ho avuto una delle peggiori esperienze di gioco di ruolo della mia vita.
Ma perché in realtà io me lo sarei aspettato, nel senso che lo so che è molto facile trovarsi davanti a esperienze di questo genere, purtroppo. Perché... cioè attualmente nel mainstream è il tipo di esperienza di gioco più comune, per quello che vedo e che sento, poi magari non è così, però...
Poi non so se Roberto vorrà aggiungere altre robe che io e Claudio abbiamo tipo monopolizzato la conversazione, però...
Ma su RuneQuest no, perché è un gioco che fondamentalmente non conosco, quindi...
Però in generale sui giochi classici...
Volevo dire un'altra cosa, dato che siamo on the record... che questa esperienza è stata così negativa che mi ha fatto rivalutare il ruolo della community indie in Italia, della quale normalmente sono molto critico. Non ritiro nessuna delle critiche fatte, semplicemente dico... Ah, adesso ho capito come si vive in una nazione senza
certo,
community.
Certo, ma in effetti
italiana.
Io ho sempre sostenuto che tutte le critiche nascano da una posizione di privilegio che non accontemplano aver sperimentato le cose negative dell'universo tradizionale. E tra l'altro
ero non traumatizzato,
esatto, ma in realtà la comunità italiana indie nasce almeno in una certa misura dal trauma e in un'altra misura in realtà dalla curiosità per tutti i sistemi di gioco un po' diversi da quelli che si erano sperimentati fino a quel momento. E voleva dire qualcosa Roberto?
No, io non avevo niente da aggiungere, sto dicendo che RuneQuest non lo conosco, quindi...
Sì, nel senso vorrei aggiungere qualcosa sui giochi classici, non specificamente su RuneQuest, era quello il punto.
Posso dire due cose su Champions? Ah, scusa, vai Roberto, vabbè, se vuoi dire qualcosa.
No, ma potevo soltanto chiusare ribadendo l'ovvio, cioè... proprio il gusto per la situazione e non per la storia è il punto fondamentale di questi giochi. Che, vabbè, io lo do per scontato perché l'ho sempre giocato così, cioè ho avuto la fortuna, il privilegio di cui parlava Daniele, di non aver mai giocato ai giochi di ruolo nel modo mainstream, se vogliamo chiamarlo mainstream, non trovo un termine proprio centratissimo, basta giusto per intendersi. cioè, la roba che si vede in giro e che sento parlare, per fortuna io non ho avuto il privilegio di non sperimentarla mai, quindi davo per scontato che giocare a WoW fosse questa roba qua, il motivo per cui poi mi sono trovato abbastanza a casa nell'old school. Poi ho constatato frequentando che così non era e che la mia esperienza era residuale. Però secondo me non è tanto il regolamento di per sé di questi giochi che favorisce queste cose, quanto la cultura di gioco, che ritornando al discorso iniziale di Claudio, qui in Italia è mancata. Quindi noi ci stupiamo adesso di leggere quei giochi, ci facciamo affascinare da quei giochi, ma secondo me non sono tanto le regole che sono scritte dentro il libro a favorire tanto quel discorso lì. Adesso è vero che le edizioni recenti, per esempio di D&D, favoriscono certi meccanismi più di quelle vecchie, ok? Però il core del gioco non è che è cambiato tantissimo, è la cultura dietro che è cambiata, si è evoluta anche in peggio, se vogliamo. E noi adesso giochiamo coi giochi vecchi nel modo tra virgolette corretto, perché siamo persone curiose che ci siamo un po' informati di come si giocava, e quindi siamo rimasti affascinati anche magari da quello che si racconta dell'epoca, e diciamo è molto affine a come vogliamo giocare noi, e quindi giochiamoli in quel modo e ci troviamo, perché comunque le regole lo supportano tanto quanto supporterebbero. Onestamente, se io prendo D&D e lo voglio giocare a Railroad, sono in grado di farlo tantissimo, cioè non è che lo sfavorisce, intendiamoci. Basta ignorare completamente le tabelle degli incontri casuali e ho esattamente lo stesso D&D di adesso. E no, questo secondo me è importante, cioè la conoscenza della cultura dietro che ti permette di giocare a quei giochi così. E certo, erano favoriti da certi modi di scrivere i moduli, cioè per esempio in Traveller i primi moduli erano molto situazionistici. Se tu ti trovi a dover preparare una sessione con quei moduli, devi riempire un sacco i buchi, cioè non lo leggi mezz'ora prima e sei pronto a giocare, ok? E questo è riconosciuto anche nei primi moduli di D&D, no? Con questo ribadisco, non lo conosco, quindi inutile che parlo se non ho sentito dire. E lo shift si vede, di cultura si vede proprio anche in come sono scritti i moduli. A un certo punto cambia il paradigma e quindi cambia come sono scritti i moduli, e quando vedi che la cosa è concentrata sulla storia capisci che la cultura del gioco è cambiata. Però secondo me anche leggendo soltanto il modulo insieme al regolamento non è sufficiente per giocare quei giochi come atteso, e quindi la ricerca storica, ahimè, è una componente fondamentale. Secondo me noi lo sottovalutiamo, soprattutto io e Alessio, perché siamo due persone che si sono informate e vivono un po' in una bolla felice. Io lo sottolineerei questo, perché
è vero, perché poi noi, per dire, per tradurre White Box e per capire un attimo il contesto di quello che andavamo a fare, siamo andati anche su D&D 74, che è un forum di appassionati di Original Dungeons and Dragons, e letteralmente abbiamo mandato direct message a gente, ha giocato anche un Gygax che ci ha spiegato il contesto, ci ha messo in contatto con chi ha realizzato il gioco, eccetera eccetera.
Se posso aprire una piccola parentesi, ma non è per pubblicizzare, perché tanto ci guadagniamo mai,
sì,
un cent,
zero,
quindi
zero.
Ma la cosa che io sono più fiero di aver tradotto della roba non è regolamenti, non è scatola bianca o Sifis Engine, ma sono quei saggi che siamo andati appunto a ritracciare gli autori su questi forum, perché non erano ritracciabili in alcun altro modo, non una mail, sì, pubblica e niente. Quindi è stata una caccia difficile, ci hanno dovuto presentare altre persone perché sono forum a invito, quindi difficilissimo anche a prendere contatto con queste persone. E sono felice di aver tradotto i saggi che spiegano il contesto di quei giochi, che sono l'ambientazione implicita di Origin Dungeons and Dragons e le riflessioni di Philotomy, perché sono questi saggi che fanno capire la cultura che c'è dietro al gioco e le possibilità che ti si aprono nel gioco. Se leggo il regolamento da solo può darmi magari un lumicino, ma non è sufficiente, ok? Questo è veramente importante. Poi lo ribadisco, cioè noi veniamo da questa bolla felice dell'OSR, che è molto basata sui principi di non soltanto di do it yourself, quindi metti le mani in pasta e smaneggi, ma anche di tutta un gusto di ricerca storica. Si legge tanto, si leggono tanti forum e tanti articoli che ti spiegano tutto il contesto. Senza quelli, banalmente, anche senza aver letto i Principi Apocrifo, scusate l'inceppatura, è praticamente impossibile giocare OSR come si intende. Che poi, intendiamoci, l'OSR dal mio punto di vista non è come si giocava negli anni 70, è soltanto una ricostruzione a posteriori, anche abbastanza, insomma, modernizzata, vabbè, c'è tutto un discorso di interpretazione, però comunque anche nel quel contesto qui, quello dell'OSR di adesso, se non hai letto almeno un paio di manuali che ti spiegano il contesto, è impossibile dal manuale capirlo. Cioè, se io prendo OSE, ok, lo compro e lo gioco con il mio preconcetto di gioco di ruolo attuale, sono capacissimo di fare un railroad, perché il manuale di per sé non spiega nulla del contesto.
Ma in effetti l'ho visto giocato così e ti posso confermare che, cioè, sono molto d'accordo con quello che dici, perché per esempio il primo gioco SR che ho letto è stato Troika, e non c'è scritto come si gioca, ci sono scritte le regole, tant'è che mi sono dovuto andare a leggere per capire, e poi l'ho dovuto giocare per capire come si gioca, e ancora adesso non so se l'ho capito davvero, però almeno sono più avanti così.
Infatti io accolgo con gioia la new wave che c'è stata un po' negli ultimi anni, in cui si incominciano a mettere i principi di gioco dentro il testo nel manuale, non si prende, non si lascia la cosa a una referenza esterna come può essere i principi apocrifi. Per esempio, non perché sia Kern sia l'esempio principe, però per esempio io ho presente Kern, in Kern tutti i principi di gioco sono esplicitati nelle prime tre pagine. Anelo semplicemente che questo diventi un principio di design un po'
Mouse
più diffuso.
Reader anche lo fa.
Perché Kern si riprende tra i tanti anche Mouse Reader, no?
Esatto, sì.
A me veniva in mente Kern perché l'ho frequentato di più. Però è buono che succeda, e io se proprio devo fare una grossa critica a OSE è che l'unica cosa che fa è che nell'introduzione, in un trafiletto piccolo piccolo, ti dice vatti leggere il principio apocrifico. Potrei tranquillamente ignorarlo e non aver letto quella frase e giocare seriamente il gioco nel modo sbagliato.
Credo che quel trafiletto
è l'altro quello che capita, perché un sacco di gente dice ho giocato Scatola Rossa e faccio quello che facevo Scatola Rossa con Oscuro Essentials, quando in realtà quelle procedure di gioco sono state create con una cultura di gioco diversa già da quella che Menzer formalizza nella Scatola Rossa. Anche
ma
se comunque,
infatti, una delle critiche forti a OSE e tutta la corrente oscura, c'è, cioè, un sacco di gente dice allora sono soltanto dei semplici umate, no? Ma sì, se hai giocato quello e li giochi in quel modo lì, però non che sia necessariamente vero. Tra l'altro, devo dire la verità.
Sì, vai.
L'unica, e che penso che tu, Claudio, sarai molto d'accordo, il mio grande rammarico è che non è mai stato tradotto BX, l'originale.
Stavo per dire la stessa cosa.
Okay. Perché ha la prosa, il modo di spiegare il gioco più limpido di tutta la serie del Basic che ci sia mai stato. OSE in questo è troppo asettico, cioè è un compendio di regole, ma non ti spiega nulla di come andrebbe giocato il gioco. Sì, mentre BX, infatti, il test di Malvai, era molto chiaro su come bisognava giocare, e spiegava anche molto bene i vari ruoli delle persone al tavolo, e c'era il caller, il mapper, come si doveva porre il GM nei confronti del gruppo di gioco, è spiegato veramente molto bene, poi per essere un libro di un fascicolo di 60 pagine, cioè...
Sì, io stavo proprio per dire che volevo spezzare una lancia a favore di BX, perché abbiamo parlato tanto di giochi sraffazzonati spiegati male così, ma la scatola di Tom Moldvay ha la spiegazione più nitida e chiara del modo di giocare old school D&D che io abbia visto, con tutto che tutte le varie edizioni hanno le loro piccole differenze, anche meglio di quella di Menzer che è arrivata in Italia, la scatola rossa, perché quella tipo ti insegna a giocare con il libro game, dove che non c'entra niente praticamente, no? E, infatti non sono stupito che poi la gente non abbia capito come si giocava. La scatola di Moldvay, quella dell'81, e se vai a leggere quello che c'è scritto sopra, a parte che io adesso non mi faccio vedere il libro, mi sono stampato l'omnibus con Lulu.
Anch'io.
ha un testo, cioè, che ti spiega davvero bene come giocare. E quando la gente mi dice Old School Essentials, ah sì, è come giocare a BX.
Ha le stesse regole di BX.
Cioè, ha le tabelle e i numeri di BX in una forma di compendio. Il che va bene, infatti, magari se io so già giocare e ho bisogno di un compendio per fare rules reference, probabilmente Old School Essential è meglio
dell'originale.
Ma se devo imparare a giocare, no. Cioè, è un gioco letteralmente non serve a niente, cioè, non ti insegna a giocare quel gioco, non ti dice come realizzare il gioco, ti dà solo i numeri, le cose che ti dimentichi, no? Quindi è per me è un compendio di regole. Sono d'accordo con Roberto. Io volevo virare su un altro argomento, se abbiamo un pochino di tempo. Un altro
Champions
gioco.
Now.
Champions e Champions Now, okay?
Ok?
Allora, perché Ron Edwards ha fatto un retroclone. Cioè... allora, quando la gente parla di Champions, spesso pensa... Allora, a parte che in Italia non lo conosce nessuno, però... Spesso pensa...
Ma era la base di Hero System.
Esatto, però, okay, appunto, la gente pensa alle edizioni dell'Hero System. Quando parliamo dell'Hero System... parliamo già del momento in cui Champions è entrato, è entrato nella fase di standardizzazione ed è diventato, come tutti gli altri giochi di ruolo, una specie di lista di tabelle per modellare i poteri di qualcosa. Tra l'altro Champions ha anche seguito l'evoluzione del fumetto in America, che è passato, ha fatto la stessa fine del gioco di ruolo, quindi è passato ad essere una roba di controcultura a essere una roba di istituzionale, cioè di cultura commerciale. Quindi ha fatto esattamente la stessa fine. Quando parliamo di Champions come gioco classico, parliamo delle prime due edizioni, o forse le prime tre. E se queste vi interessano, che per molti, compreso Ron, che le ha giocate quando sono uscite, è stata in realtà la nascita di quello che adesso noi chiamiamo Story Now. Cioè è lì che sono nati i primi barlumi di questa idea di come giocare in questa maniera. E chiaramente non dico che Champions originale ti spiega di come giocare così, ma che è una roba che emergeva naturalmente dal fatto che questo cercava di replicare dei fumetti di controcultura che a volte affrontavano anche dei temi abbastanza diciamo forti, perché erano stampati su questa carta schifosa, erano praticamente dei roba da gettar via, e quindi venivano utilizzati poi da personaggi di controcultura per metterci i loro messaggi. Sì, stavo giocando con le cartacce davanti al microfono, chiedo scusa. Spero che non disturbi troppo nella registrazione. Vabbè, comunque, adesso smetto. E, Ron Edwards, che è un grande amante di queste prime edizioni di Champions, ha fatto un accordo con la casa di... non mi ricordo qual è la casa di Champions adesso, e ha scritto praticamente la sua versione di Champions delle prime edizioni, una specie di retroclone, però pieno di spiegazioni su come secondo lui devono essere giocate. Le regole numeriche sono molto molto vicine a quelle di Champions vecchio, ma le spiegazioni procedurali sono stile Troll Babe, cioè sono molto molto estensive. E fa anche tutto un corso su dei fumetti che consiglio di leggere, ma se vi interessa di recuperare i classici, Champions Now insomma è un ottimo titolo e può far anche capire dove sono partite le idee di Ron.
Ok, direi che siamo al finale. Ok,
scusa, un'altra cosa su Champions.
Vai.
Una cosa molto interessante di Champions è che i poteri, almeno consideriamo nella versione originale e quella di Ron, i poteri non modellano il mondo di gioco, ma sono praticamente degli accrocchi regolistici, numerici, che tu appiccichi ai poteri che tu immagini per dargli peso. Sono tutte delle cose generiche che praticamente tu reskinni a più e più volte. Sapete che altro gioco fa questa cosa? Bambini, chi alza la mano e mi risponde?
Illuminaci, o Claudio.
Dungeons and Dragons quarta edizione. E adesso farò il mio piccolo spezziamo una lancia a favore di edizione tanto dietro di Dungeons and Dragons.
Sono d'accordissimo.
Dove in realtà tutti dicevano: ah, sembra un videogame, sembra un videogame, ma in realtà sembra un videogame perché questi poteri sono appositamente, perché allora, è chiaro, il design di Dungeons & Dragons la Champions, quindi non esiste che non l'hanno fatto apposta. I poteri sono distaccati dalla diegesi del gioco, dalla fiction, perché tu, quando li applichi, te li devi personalizzare, capisci?
Sì, ma c'era scritto, tra l'altro.
Sì, c'era scritto, ma poi vabbè. La community di cui io facevo parte, io ero giocatore di Dungeons & Dragons 4 edizione, molto assiduo.
Abbiamo perso Claudio.
Mi avete perso?
Sì, non so se sono scattato io o tu, se puoi ripetere la frase te ne sarei grato, scusa.
Ripeto. Dicevo, la comunità di Dungeons & Dragons 4 edizione, che la comunità di Dungeons & Dragons 4 edizione, che ha scelto di giocare nonostante questa barriera, l'effetto del fatto che molte persone l'hanno evitata, è che quelli che l'hanno scelta l'hanno provata effettivamente a giocare come era davvero. Cioè erano tutti quelli che, non tutti, tanti erano coinvolti nel Organized Play, dove era Railroad a Madonna, quindi non è vero che l'hanno fatto tutti quanti, però
io
molta
ho partecipato
gente...
a quella roba lì.
Sì, cose che non raccomando ai miei migliori amici, ai miei migliori ai miei peggiori nemici.
Neanch'io.
Però a parte quello, la gente che l'ha provata a giocare di per sé, come io al liceo, che non partecipavano nell'organized play, l'hanno semplicemente preso per normale, l'hanno provato a giocare, ci hanno interagito in una maniera molto molto onesta e prendendola per quello che era. E questa roba era ovvia, cioè io vi dico che i giocatori di quarta edizione con cui io parlavo su internet, anche americani, questa roba era ovvia.
Sì.
È una maniera di modellare i poteri di un personaggio che io vedo molto come verbale, cioè invece di modellare, di fare una modellazione nominale o attributiva del personaggio, cioè tipo io ho questi bonus di qua, questa cosa di qua, il personaggio principalmente è modellato da quello che può fare. E sapete che altro gioco fa questa cosa qua?
Fabula Ultima?
No.
Ok.
Vabbè, a parte Fabula Ultima, che è esplicitamente ispirato da quarta edizione, che altro gioco modella le cose che il personaggio può fare? Il mondo dell'Apocalisse. Quindi
Astinus.
io vedo una through line, contatto con il mondo dell'Apocalisse è uscito più o meno nello stesso periodo della quarta edizione. No, non era mica 2009. La
No,
quarta edizione è uscita
2010.
nel 2008, invece.
Esatto.
Comunque vabbè, io vedo una through line, cioè un filo conduttore che parte da Champions negli anni 80, 70 e arriva fino al mondo dell'Apocalisse. Che è questa idea, e se vedete l'ultimo blog post di Vincent su questo argomento,
Sui
sul
poteri.
BBTA, che vede le mosse come appunto i verbi del mondo di gioco, è esattamente la stessa cosa, e quella cosa ha origine in Champions. Quindi quando pensate alle mosse di Apocalypse World, pensate che state usando i poteri di un gioco di supereroi.
Ok, ultimi pensieri prima di andare in chiusura?
Io ne avrei uno, giocatevi,
Vai.
cioè nel senso, sono anche giochi che per certi versi è comprensibile, non siamo mai stati apprezzati in Italia perché non ci sono mai arrivati. Ma oggi, abbiamo parlato di Champions, RuneQuest, Traveler, OD&D, quindi Original D&D del 74, ma ci sono svariati giochi a cui The Fantasy Trip, Tunnels and Trolls, che tutta roba disponibile perlomeno in PDF, una roba tipo Tunnels & Trolls 5-6 euro il PDF, e se siete appassionati di cartacei o di libri come il mio caso, c'è il print on demand. La Chaosium ha messo tutto il catalogo classico in print on demand. Traveler, Far Future Enterprises, è disponibile tutto il catalogo di tutte le varie edizioni Traveler. Champions non so la situazione editoriale, però credo sia disponibile su DriveThru anche quello in PDF. Come il trend comunque è quello di valorizzare il proprio patrimonio ludico da parte di varie aziende e rendere disponibili questi giochi, incluso Original Dungeons and Dragons. Io consiglierei cominciare con giocare Scatola Bianca, che abbiamo tradotto io e Rob, ma se voi siete hardcore e volete andare al testo originale, Original Dungeons and Dragons, come anche Moldvay Cook che abbiamo citato, è tutto disponibile in PDF da su DriveThru. Quindi
è vero, c'è anche proprio cioè, i primi manualetti, quelli bianchi.
Esatto, cioè letteralmente oggi siamo nell'epoca più semplice e immediata per ottenere questi giochi e giocarli. Quindi ci sono veramente poche scuse. Tutto qua. E soprattutto li consiglierei anche a chi di solito gioca giochi senza master, perché a un certo punto si perde anche, diciamo, da un lato e dall'altro, la capacità di giocare certi giochi in maniera emergente con una struttura classica. Quindi in generale raccomando a qualsiasi persona, a qualsiasi cultura di gioco, preferenza di andarsene a rigiocare e recuperare, perché poi, come ho detto, sono molto istruttivi, anche solo perché ti costringono a capire un minimo la cultura di gioco. E solo questo, quindi fa solo che bene, un po' come tutti i classici, anche in letteratura, andare ai fonti originali e guardarseli. Era solo questo, un appunto, un incoraggiamento per un appunto.
Ok, allora io di solito in chiusura di puntata chiedo agli ospiti di dare un consiglio, un gioco, un libro, un podcast, un album musicale, quello che volete, agli ascoltatori e le ascoltatrici. Chi vuole iniziare?
Ma sul tema della serata? O...
No, no, proprio in generale, puoi anche dire leggete Via col vento, che ne so.
mi coglie la sprovvista così.
Ma con tutto il patrimonio che conosci non ti viene in mente,
esatto,
un consiglio?
Rob,
no, devo farlo. So che sembrerà lo sburone, però sì, devo consegnarlo per forza.
Vai.
Cioè, leggete il Tao Te Ching. Che sembra...
Il che?
Il Tao Te Ching, che è il testo fondativo del taoismo.
Perché ah, ok.
So che sembra una puttanata, detto così, se mi permettete il francesismo,
sì,
delle 11:30 di sera.
Ci sta.
Però... è sufficientemente ermetico da abituarvi a andare a fondo alle cose. Quindi se lo leggete così com'è, penserete che è un testo un po' sciocco, o tradizionalista, o tutte le cose più o meno demeritevoli che potete venirmi in mente. Se poi approfondite, capite che è diverso. E secondo me è attinente anche al tema della serata, cioè non basta, come suggeriva Ale, a leggere quei testi, ma bisogna approfondire il perché sono stati scritti in quel modo e venivano giocati in quel modo. Quindi, e poi comunque è un testo fondativo della cultura mondiale, Tao Te Ching, quindi è meraviglioso, leggetelo.
Ok.
Vado io?
Sì, vai. Cioè, allora, se vuoi vado io, però...
Sì, sì, intanto abbiamo perso Claudio, che ha avuto un blackout a causa temporale a casa sua, quindi... dice continuare, mi spiace, non posso consigliare titoli al momento. Allora, io se dovessi consigliare... qualcosa, sono in difficoltà, perché effettivamente potrei dire tante robe, poi... Ho già consigliato un gioco, RuneQuest Classic. Ma io direi c'era praticamente un altro libro. Ora vado a recuperare il testo. Mi sembra era Games and Probabilities.
Dove appunto... Di solito è quello della saggistica, Alessio,
sì,
quello della
esatto,
saggistica.
Come cavolo si chiamava? Ce l'ho di là, ma se non trovo il titolo, magari... cioè, molto in breve, era un saggio, magari poi possiamo aggiungerlo in seguito nelle note del podcast. Molto in breve su... il ruolo che appunto le meccaniche caotiche hanno nei giochi, no? Che è da una roba stupida come il poker ai giochi di ruolo, videogame e così via. Se mi date un minuto lo recupero, se no andiamo avanti. Però
no, no, io te lo do un minuto, non ti preoccupare.
Sì, magari... un attimo solo, ma intanto se volete fare altre...
Sì, magari prego. Nel frattempo do il mio consiglio, così, tra virgolette, guadagniamo un po' di tempo. Niente, io diciamo che barerò, tra virgolette, nel senso, non sarò in tema, perché vi consiglio un gioco, ma non un gioco classico. Vi consiglio Urban Shadows, che è un gioco che usa l'impalcatura di design di Apocalypse World, ma è un gioco urban fantasy che ti chiede praticamente di giocare personaggi che sono esseri soprannaturali, in particolare con i rapporti culturali e di potere all'interno delle comunità. Di fatto è una grossa metafora di quello che avviene in una città moderna tra etnie e gruppi di potere diversi, visto attraverso il filtro metaforico dell'urban fantasy.
Ora un attimo, ho ritrovato l'autore, quindi ci siamo vicini.
Ok. Ma nel frattempo, solo per guadagnare tempo, vi racconterò una barzelletta di Berlusconi.
Giuro, ho trovato l'autore. E dove cacchio era? Che comunque insegna game design, cioè insegna comunque game studies. Ha fatto questo libro e tra l'altro ce l'ho di là nella libreria. Ecco, l'ho trovato. L'ho trovato, quindi non tutto è perduto. Di professor Mark Johnson, di Unpredictability of Gameplay,
edito famoso per lo shampoo.
Esatto, edito appunto dalla Bloomsbury Academic 2018. Mando il link in chat. Che appunto analizza il ruolo delle meccaniche caotiche nei giochi, cioè prende vari esempi dai videogame, ai giochi di ruolo, fino ad arrivare ai giochi da tavolo, e prende per dire anche come esempi il classico poker o la briscola. In generale, perché è interessante un gioco abbia meccaniche caotiche che mescolano praticamente lo stato del gioco. Cioè, prendi qualsiasi tipo di gioco, compresi i grand strategy, tipo diplomacy, i giochi ruolo online.
Scusate, lo trovo molto interessante, volevo solo commentare che secondo me vendere un PDF a $46 dovrebbe essere punibile con reclusione.
Benvenuto,
non commentiamolo nemmeno.
Benvenuto, benvenuto nelle pubblicazioni universitarie, però il paperback si trova, l'ho comprato tipo a €5, perché a volte lo svendono su Amazon.
Però PDF però è 43.
Penso è pure poco per una...
Mamma mia.
Per una pubblicazione accademica, sono anche tipo da €100.
Io sì, pensavo avresti cosa... consigliato Alan Fine, penso.
Sì.
Invece...
Te lo citavi sempre.
Visto che Claudio sei tornato...
È lo sconto sui mirtilli all'Esselunga e posso comprare 125 grammi di mirtilli a 0,98. Ogni volta che vedo questa roba penso a quanti grammi di mirtilli potrei comprare e posso dirvi che preferisco ampiamente 46... Quanto sono? 1,25 è un ottavo di chilo, no? Quindi facciamo un po' i conti, sono tipo 5 kg di mirtilli che potrei comprare. Okay.
Quindi Claudio, visto che manca soltanto il tuo consiglio, cosa ci consigli? Letture, podcast, album musicale, libri, quello che vuoi. Videogiochi.
Beh, deve essere correlato a quello che abbiamo parlato.
No.
Per entrare nel mindset di Greg Stafford quando ha scritto Gloranta, vorrei consigliarvi di sperimentare con una certa sostanza lisergica.
Ok, va bene. E comunque sia, anche questa puntata un bel flag explicit non lo toglie nessuno. Ok, allora, innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato alla discussione, per aver portato il vostro punto di vista e aver parlato, insomma, della vostra esperienza e dei giochi che conoscete. Va bene, allora direi che siamo proprio alla fine, per cui salutiamo i bambini che ci seguono a casa e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
Ciao!
Ciao!